la trattazione degli argomenti e delle delibere all'ordine del giorno e direi di iniziare dalla determinazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali, come prima delibera, a relazione del sindaco. Prego.
Si tratta di una delibera consueta dove è riportato il corposo compenso per i consiglieri comunali che percepiscono, hanno il diritto di percepire un gettone di presenza, un'indennità di presenza per ogni consiglio comunale e per ogni commissione, partecipazione alla commissione comunale. Ne parliamo tutti gli anni, proprio in questa occasione, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, ne parliamo anche quest'anno. Il corposo compenso è di 20, beh, massimo 20,99 lordi per ogni seduta, che non è cumulabile con le indennità di sindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale, che quindi sono esclusi da questo compenso. Rimetto alla vostra valutazione l'approvazione della misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali in euro 20,99 lordi per seduta. E di dare atto che la disposizione di questo provvedimento hanno efficacia fino al 31-12-2024. Ci ritroviamo qui nella stessa occasione per votare poi per il 2025.
Consigliere Ambrogio ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Sono procurato i compensi e voglio darne lettura per mettere in evidenza la sproporzione tra i compensi di sindaco, assessore, presidente del Consiglio e quello dei consiglieri comunali. Premetto che non sono assolutamente contrario ai compensi che vengono percepiti dal sindaco o consigliere, perché io ritengo che chi lavora è giusto che sia pagato. Va bene, se uno vuole fare volontariato va a farlo alla Caritas, alla San Vincenzo, altre parti. Qua uno lavora, è giusto che sia pagato, discutiamo cifre di milioni di euro, cose, quindi è giusto che sia pagato. Allora il sindaco percepisce, per il 24 percepirà 4.140 euro mensili pari a 49.680 euro annuali. Il vice sindaco 2.277 pari a 27.324 annuali, gli assessori 1.863 pari a 22.356 annui e la stessa cifra percepirà il Presidente del Consiglio. Ritengo, ribadisco, queste cifre sono giuste ed è giusto che vengano percepite, volevo soltanto sottolineare la sproporzione tra questi compensi e quelli dei consiglieri comunali. I consiglieri comunali sono, adesso a parte i pensionati, comunque sono dei lavoratori o dipendenti o in proprio che rinunciano a tempo prezioso, rinunciano a pezzi della loro vita per metterla al servizio dei cittadini. Ritengo che un compenso di 20, massimo di 20,99 euro per seduta sia assolutamente ridicolo. Quindi, bon, volevo soltanto sottolineare questa cosa, ovviamente qua si applica la legge, quindi il voto sarà ovviamente favorevole, ma è giusto che i cittadini sappiano questa sproporzione che dovrebbe poi prima o poi essere colmata in qualche modo. Non vorrei poi che ve la abbassassero voi per avvicinarlo ai consiglieri.
Grazie consigliere Ambrogio, c'è il sindaco che vuole intervenire, prego.
Per una volta sono perfettamente d'accordo su tutte le parole, nessuna esclusa, espressa dal consigliere Ambrogio. È tutto vero e tutto giusto, diciamo che la legge non è abbastanza equa nei confronti dei consiglieri, però perché, lo posso dire perché sono stato consigliere per 7 anni, a parti invertite, quindi cioè, ci siamo trovati più o meno nella stessa situazione, e quindi sarebbe anche assolutamente corretto per chi fa il servizio al favore della nostra comunità se fosse possibile per legge un intervento correttivo. Solo una precisazione, che gli importi, anche detti per quel che ci riguarda, sono esatti, tuttavia sono, l'ho precisato che sono lordi, esattamente come i 20,99, e che trattandosi di indennità e non di stipendi sono 12 mensilità. Per il resto tutto.
Bene. Ci sono altri interventi su questa delibera da parte dei consiglieri e delle consigliere? No? Quindi possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Direi unanimità dei presenti. Dobbiamo procedere all'immediata eseguibilità della delibera, quindi seconda votazione. Favorevoli? Unanimità. Perfetto. Grazie, quindi delibera approvata. Passiamo. In questo caso c'era tutta una serie di delibere che dovevano essere discusse. In realtà si è pensato già in commissione di portare all'attenzione del Consiglio, prima delle altre delibere, la delibera relativa agli emendamenti che sono stati presentati. Siccome gli emendamenti sono 6, a questo punto direi, propongo al Consiglio di discutere prima gli emendamenti, dopodiché ci sarà l'approvazione del bilancio e di conseguenza anche del DUP, nel caso in cui entrambe le successive delibere dovessero essere modificate da qualcuno di questi emendamenti. Quindi partirei con l'emendamento numero 1, che è presentato. In questo caso è arrivato per primo il 21 novembre ed è quello presentato dalla lista La Nostra Savigliano, e quindi chiedo al consigliere Giulio Ambrogio di illustrarlo. Grazie.
Grazie Presidente. Allora spiego brevemente la genesi di questo emendamento. Allora noi sappiamo che a Savigliano, come ovunque, ma essendo sevillanesi parliamo della nostra città, ci sono casi di difficoltà economica abbastanza vistosi da parte di nostri concittadini, casi che vengono attenuati dalla presenza di queste numerose associazioni di volontariato, a cui ha fatto riferimento anche il sindaco nei suoi auguri apparsi oggi sulla stampa locale. Ora, su un bilancio che pareggia a 25 milioni circa, mi pare, se non erro, 20, bene, 30, ecco, sì, non avete pazienza, ma l'età, insomma, vabbè. Vedere che nel capitolo contributi ad enti associazioni di solidarietà sono stati messi 2.000 euro mi sembra effettivamente un po' poco. Dico subito che è vero che nel corso dell'anno questo capitolo viene rimpinguato, dovrebbe venire rimpinguato, di norma viene rimpinguato, ma allo stato attuale dell'arte 2.000 euro sul capitolo appunto contributo alle associazioni di solidarietà mi sembra decisamente poco. E allora ho pensato di rimpinguare questo capitolo, e la domanda che mi sono posto è sì, ma dove li vado a prendere i soldi, dove per spostare su questo capitolo? Sullo sport? No, perché lo sport ovviamente, oltre che essere forma di divertimento, è anche forma di aggregazione sociale, molto importante per cose, quindi non bisogna penalizzarlo. La cultura non se ne parla neanche, perché cultura, anzi, più ce n'è e meglio è. E allora ho pensato di intervenire sul capitolo riguardando spese per l'organizzazione di manifestazioni cittadine, che nel nostro caso prevede 40.000 euro. togliere 10.000 euro, quindi portare questo capitolo da 40.000 a 30.000, non sarebbe per me una tragedia, anche perché l'assessore Mulassano è così bravo che quando organizza qualcosa riesce sempre a trovare degli sponsor. Io avevo fatto una richiesta di accesso agli atti dopo che era andata in onda Savix, no? E avevo scoperto con piacere che il grosso della spesa per questa manifestazione era arrivata da sponsorizzazioni. E quindi se togliamo 10.000 euro e lasciamo questo capitolo da 40 a 30.000, non è assolutamente una tragedia, le manifestazioni continueranno a farsi, lui continuerà a trovare gli sponsor e nello stesso tempo avremo portato il capitolo dei contributi all'associazione di solidarietà da 2.000 a 12.000. È chiaro che non si risolve il problema del pauperismo savigliano in questo modo, è ovvio. Ma è un segnale forte che diamo, cioè l'amministrazione comunale di Savigliano è sensibile a queste persone meno fortunate, ma soprattutto è schierata al 100% con quelle decine di volontari che in silenzio, senza rumore, senza star lì a cercare applausi e onori, lavorano nel silenzio per rendere la vita a persone bisognose meno gravosa e meno infelici. Ecco, questo è stato un po' il senso di questa mia cosa. Poi, ripeto, nel corso dell'anno verrà probabilmente rimpinguato, però è una questione appunto di portare questo capitolo da 2.000 a 12.000 vuol dire che ci saranno delle mamme che avranno occasione di in più di avere dei pannolini e delle pappe per i bambini, vuol dire che ci saranno delle famiglie che potranno pagare le bollette, altre che potranno avere un contributo per comprare i libri, insomma la cosa è un po' così. E quindi io vi chiedo di votare a favore di questo emendamento, non va assolutamente a mettere in discussione tutto l'impianto del nostro bilancio e, ripeto, diamo un segnale forte di vicinanza non solo ai bisognosi ma soprattutto alle persone che lavorano in queste numerose associazioni di volontariato di cui tutti andiamo orgogliosi.
Grazie consigliere Ambrogio. Ha chiesto la parola il consigliere Zappetri, prego.
Sì, molto velocemente, chiederei solo per ogni emendamento se il segretario potesse illustrare quello che è il parere degli uffici degli uffici finanziari e dei revisori. Grazie.
L'illustrazione del parere degli uffici finanziari prima o dopo la risposta dell'assessore? Prima. Prego. Al segretario su questo emendamento.
Allora, in merito a questo emendamento...
Chiedo scusa, senza la motivazione, solo sinteticamente quello che è il parere.
Sì, allora, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole, è stato espresso parere favorevole anche dal responsabile del relativo centro di costo e il collegio dei revisori hanno espresso parere favorevole.
Ci sono altri consiglieri che vogliono prendere la parola? Se non, lascio la parola all'assessore bilancio, nel qual caso il sindaco. Consigliera Seglia, prego.
È già un'anticipazione delle nostre considerazioni come gruppo, quindi non so se è il caso di far prima parlare l'assessore, poi mi esprimo, non so.
Direi di sì. Consigliere Giordana.
Grazie Presidente, io volevo far solo presente al consigliere Ambrogio che in realtà le manifestazioni sono anche cultura, noi non vuole toccare la cultura ma la manifestazione è cultura, lei l'ha detto nello scorso consiglio comunale, no? Ha fatto un'interrogazione per cui chiedeva se ci fosse stata un evento in sostituzione del MAG, avrebbe voluto venisse fatta una manifestazione in sostituzione del MAG nel 2024. Aveva dichiarato che lei è sempre stato per il fare e non per il non fare, oddio, il non fare con l'amministrazione precedente sulle manifestazioni non è che si facesse moltissimo. Posso finire? posso finire? Grazie, posso finire?
Consigliere Giordana, a microfono spento, lei può continuare tranquillamente a parlare. Consigliere Ambrogio, di aspettare il proprio turno per intervenire. Abbiamo appena approvato la modifica del regolamento al bilancio e quindi per gli interventi ci sono sufficienti momenti di intervento anche dopo il primo. Grazie.
Concludo dicendo che, e l'ho detto bene nello scorso consiglio comunale, consigliere Ambrogio, che le manifestazioni portano persone, portano gente che spendono, investono i soldi dai nostri commercianti, nei nostri bar, nei nostri negozi, magari incrementano il lavoro, c'è anche magari l'opportunità, non lo so, di qualche nuova assunzione. Savix è stato forse l'evento che è andato per la maggiore, ma non dimentichiamoci il cinema all'aperto al Parco Graneris, che ha avuto un successo incredibile, i Sunset Festival, ci sono stati le Jam Session in Piazza Cesare Battisti, il tendone di Fuma Kendu, ma cioè, voglio dire, noi sicuramente come gruppo Nuova Civica, al di là del fatto che è stato un po' il nostro cavallo di battaglia il discorso delle manifestazioni, sicuramente il voto sarà assolutamente non a favore di questo emendamento. Grazie.
Direi che possiamo fare... Io in teoria lascerei la parola all'assessore per, diciamo, definire i contorni della richiesta, dopodiché c'è possibilità di intervento sia per esprimere l'intenzione di voto sia per replicare da parte del consigliere Ambrogio. Prego.
Il consigliere Ambrogio ha pienamente ragione nell'elogiare quella che è l'attività delle associazioni di volontariato sriglianese alle quali vogliamo essere vicine. E credo anche nella mia piccola esperienza prima dell'attività politica di aver rappresentato anche un po' un piccolo granello di sabbia nell'ambito dell'attività associativa savigliese, quindi comprendo benissimo, ritengo che l'amministrazione sia vicina e lo sia stata anche recentissimamente nel passato e lo vuole essere sempre. Ha anche ragione il consigliere Ambrogio perché quando dice che valuteremo eventuali variazioni di bilancio, la sua proposta però va a pescare in un contesto che riteniamo sbagliato. È vero che le manifestazioni che stiamo organizzando ci portano sponsor e sono in parte pagate con gli sponsor e francamente sono fiducioso dopo il successo delle manifestazioni del primo semestre in particolare, perché questo stanziamento è il massimo che possiamo utilizzare per il primo semestre, potrebbero portarci degli ulteriori sponsor anche più robusti. Però il consigliere Ambrogio è stato sindaco e quindi sa di bilancio, sa bene che anche questi introiti, una volta percepiti, non potremmo spenderli se prima non li metteremo nel bilancio. Quindi noi stiamo partendo con la somma minima che ci può garantire la progettualità che abbiamo in progetto per gli eventi perlomeno del primo semestre. Magari sono prudenziali, sicuramente non potevamo fare come l'anno scorso, e lo avevo anche detto in una risposta a un'interrogazione del consigliere Paolo Tesio, che eravamo partiti con 5.000 euro, col rischio di non poter realizzare in particolare Savix e anche altre. Quindi confidiamo veramente di fare le manifestazioni che, come giustamente diceva il consigliere Giordana, sono anche un modo di prevenzione in parte di disagi sociali, problemi sociali, perché se funzionano possono anche portare occasioni di lavoro che possono anche stabilizzarsi nel tempo. Quindi noi crediamo molto nelle manifestazioni proprio con questo spirito. Quindi non sono d'accordo, ecco, quando il consigliere Ambrogio dice lo sport è importante, la cultura, più ce n'è e meglio è. Le manifestazioni invece gli possiamo sottrarre delle somme che sono, ma non puoi utilizzare i soldi degli sponsor finché non li hai messi in entrata. E per far partire delle manifestazioni non si possono programmare a metà aprile, non si possono impegnare delle somme a metà aprile se l'evento è del 20 aprile. Idem per quelli di maggio, idem per quelli di giugno. Quindi riteniamo che sia lodevole l'obiettivo di arrivo, sia sbagliato il capitolo di partenza, mettiamolo così.
Consigliera Seglia, prego.
Grazie. Allora, ci inseriamo in questa discussione in realtà proprio per tentare di spostare il discorso da questa contrapposizione che questa proposta di emendamento ha creato, nel senso che non condividiamo in assoluto, l'avevamo già detto in altri consigli, la contrapposizione tra manifestazioni e solidarietà come se fossero cose che una esclude l'altra, così come lo sport o la cultura. Quindi volendoci appunto sfilare da questa cosa, da questa contrapposizione, da questa discussione, e non volendo quindi prendere una posizione, non volendo esprimere un voto che voglia in qualche modo poi dare peso all'una o all'altra cosa in questa direzione, la nostra considerazione sull'emendamento parte dal presupposto che da un lato si apprezza il metodo modificato rispetto all'anno scorso di prevedere già a bilancio delle somme che permettano di gestire poi il finanziamento delle manifestazioni più correttamente, dall'altra parte riteniamo che la modifica, quindi la decurtazione di 10.000 euro da investire nel solidale, sia comunque nel sociale, sia comunque simbolico, non vada ad intaccare il contributo comunque sostanzioso che rimarrebbe sul capitolo manifestazioni, e quindi volendo sposare o comunque non potendo non accogliere dall'altra parte lo spirito di voler investire nel sociale e nel solidale, che è comunque un tema, come dimostra anche gli emendamenti che noi abbiamo proposto, su cui riteniamo che ci vada attenzione, riteniamo di poter votare a favore di questo emendamento con questa precisazione, ecco, cioè che non si tratta di decidere se si è più favorevole alle manifestazioni o al solidale, ma eventualmente di valutare l'opportunità di aumentare il finanziamento su capitoli che effettivamente oggi richiedono attenzione, mantenendo comunque l'investimento che si è fatto nelle manifestazioni.
Grazie consigliera Seliak, se non sbaglio c'era il consigliere Ambrogio che voleva intervenire.
Sì, ma intanto voglio chiedere scusa al consigliere Giordana per la mia intemperanza di prima, sembravo già Rocco Ferraro, insomma, no? E quindi chiedo scusa perché l'ho interrotto malamente. No, qua il problema non è mettere in discussione le manifestazioni, l'ho detto in premessa, Dio ci scampi e liberi, no? Più se ne fanno meglio è, quindi ribadisco, sottolineo tutto quello che ho detto l'altra volta, che adesso veniva richiamato, eccetera, eccetera. Insomma, è una cosa più simbolica perché, ripeto, su un bilancio che pareggia 30 milioni di euro, mettere 2.000 euro, cosa mi sembra proprio un po' poco. Allora, non va bene prendere da quel capitolo di spesa lì, indicatene un altro dove ritenete si possa attingere eventualmente, però lungi da me l'idea di mettere in discussione le manifestazioni, ci mancherebbe altro. Poi insomma l'assessore Mulassano è bravo e quindi troverà sicuramente gli sponsor. Era una questione così, di come ho detto prima, per dare un segnale forte che questa amministrazione, oltre a essere ovviamente vicina ai bisognosi, e questo viene dimostrato da tutte le interventi insomma che si fanno, non è neanche da parlarne, ma soprattutto è vicina a quei numerosi volontari che operano appunto in queste strutture, tutto lì. Quindi io ritengo di aver fatto questo emendamento proprio con quelle motivazioni, oltretutto i pareri favorevoli di tutto l'apparato che ci sta dietro. Poi volete votare contro, va bene, nessun problema.
Grazie consigliere Ambrogio, c'era il consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie presidente. Allora, faccio un discorso diverso perché sembra che ci stiamo concentrando sulle manifestazioni mentre il tema dell'emendamento credo sia la solidarietà, no? Quindi in realtà abbiamo virato dalla parte sbagliata. Dire che servono 10.000 euro da mettere sul capitolo della solidarietà, ovunque essi arrivino o vengano presi da qualsiasi capitolo, sembra dire che questa amministrazione non abbia attenzione per la solidarietà, cosa peraltro non vera e dimostrato ampiamente durante l'anno, perché credo che l'assessore Giordano abbia fatto un grandissimo lavoro e lo abbia dimostrato nel corso dell'anno. Quindi i 10.000 euro, qua vige la regola, non diventa più ricco nessuno, più povero da un'altra parte. Le manifestazioni, secondo noi, sono una grande parte, come si è detto prima, di solidarietà, perché effettivamente coinvolgono persone, aiutano la parte più emozionale, magari più emotiva, più psicologica delle persone, però sono comunque un senso di aggregazione. La piazza l'abbiamo sempre vissuta in questo modo, no? Quindi questo lo riconosco nel corso degli ultimi decenni, non solo nell'ultimo anno, è sempre stato, credo, una parte importante, no? La nostra piazza ce la riconoscono in tanti, essere effettivamente una delle più belle, quindi creare qualcosa, qualche movimento, quello è e credo sia doveroso, ma la solidarietà è sicuramente una delle priorità e lo è stata quest'anno, lo è stata negli anni passati e lo sarà sicuramente. L'ho detto lo stesso al consigliere Ambrogio, durante l'anno sicuramente ci saranno variazioni, andranno a rimpinguare questo capitolo, ma in partenza è già stata prevista una grossa opera, un grosso lavoro nei confronti proprio di chi ne ha bisogno, che non credo siano mai stati messi in secondo piano o dimenticati da questa amministrazione. Pertanto, proprio perché io non credo che 10.000 euro in più sulla realtà cambino la programmazione che questa amministrazione ha fatto, la nostra intenzione di voto sarà contraria a questo emendamento. Grazie Presidente.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Calcagno, prego.
Sono l'assessore Mulassano, dice che sono contro le manifestazioni. Già altre volte ho avuto modo di dire questo concetto. Allora, le manifestazioni portano lavoro, l'ha già detto anche prima l'altro consigliere, e il lavoro è il primo servizio sociale. Quindi mi davo sempre questa giustificazione quando ero in giunta, anche con altri assessori, perché poi in giunta si discute sempre sui capitoli di bilancio, sugli stanziamenti, eccetera. Mi sono sempre dato questa giustificazione qui. E quindi sono importanti le manifestazioni per questo motivo, perché portano lavoro. È importante sostenere le associazioni. Non sono in contrapposizione. Abbiamo visto che nel corso di quest'anno il capitolo dei contributi alle associazioni è sempre stato rimpinguato e quindi si è arrivati a 30.000, oltre 30.000 euro. Quindi l'importante è l'impegno dell'amministrazione a continuare a aumentare anche il capitolo dei contributi alle associazioni.
Grazie consigliere Calcagno. Assessore Giordano, voi... In realtà, questo io non lo so, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Possono intervenire per mediamente ancora per tre volte quasi tutti, forse qualcuno anche per quattro, quindi è difficile capire se qualcuno vuole ancora. Io direi che l'assessore Giordano può prendere la parola in questo momento.
No, volevo prima che i consiglieri esprimessero i loro pareri, le loro espressioni, prima di intervenire personalmente su questo argomento che ovviamente mi tocca molto molto da vicino. Allora, è vero, c'è una povertà forse un po' invisibile a Savigliano, e una povertà che forse sta aumentando, diciamo una fascia non proprio povera, ma c'è una fascia media che sta aumentando e che stiamo attenzionando, perché potrebbe forse diventare il problema principale nel prossimo futuro. Non dobbiamo mai dimenticare che i servizi sociali sono a carico del Comune e le amministrazioni precedenti hanno dato l'incarico al Consorzio Moviso Solidale proprio creando un consorzio in modo che tanti comuni potessero lavorare insieme e quindi potessero moltiplicare quello che un solo comune può fare, no? Quindi il compito dell'amministrazione, ma nello specifico avendo io la delega, è quello di controllare anche, di stare a fianco anche dei servizi sociali del Consorzio Mobilio Solidale affinché i soldi vengano impiegati nel modo corretto. Io sono partita completamente digiuna di questi argomenti o quasi e in quest'anno sono arrivata a conoscere ogni singola associazione, le persone che sono più in difficoltà. Sono presente il più possibile, ma non solo per fare la presenza dell'amministrazione, ma proprio perché le associazioni, al di là del simbolismo, abbiano davvero una persona a cui alzare il telefono e chiamarmi se c'è bisogno. Quest'anno abbiamo cercato di essere in appoggio alle associazioni, anche quando hanno chiesto di poter fare degli eventi, delle manifestazioni, anche l'ultimo festival del festival, chiamiamolo così, i video, i film che sono stati presentati al cinema Aurora sono stati a carico dell'amministrazione, così come altre piccole manifestazioni, anche quelle ultime della giornata della disabilità, sono state comunque a carico dell'amministrazione. Non passando attraverso il capitolo di cui si parlava, però comunque sono state a carico dell'amministrazione. Il capitolo è vero, parte basso, ma parte basso anche perché nell'ultima delibera si è cercato di venire incontro alle associazioni che hanno chiesto dei contributi in modo da poterle aiutare su quelli che erano i loro progetti in vista. Quindi io sono molto serena, consigliere Ambrogio, perché so che nel momento in cui le associazioni presenteranno dei progetti o avranno dei bisogni, saranno accolti. Quindi anche se parte solo con 2.000 euro, io sono davvero molto serena perché, e spero che le associazioni che hanno imparato a conoscerci in questo anno e mezzo sappiano a loro volta di poter stare tranquille che troveranno un riscontro positivo in questa amministrazione. Grazie.
Grazie Assessore Giordana, se non ci sono altri interventi di procedere alla votazione dell'emendamento, quindi favorevoli, Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno, astenuti, nessuno, contrari, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Longo, la neo in consigliera, Giampedri, Occelli, Rubiolo, Portera. Quindi l'emendamento a questo punto risulta non approvato. Passerei alla trattazione del secondo emendamento, nel qual caso presentato dal gruppo Spazio per Savigliano, non so quale dei consiglieri intende presentarlo, però consigliere Tesio, prego. Consigliere Calcagno, prego.
Allora, l'emendamento al bilancio di previsione 24-25-26 del Comune di Savigliano, i consiglieri Tesio, Segliac e Calcagno, visto lo schema di bilancio, visto, propongono il seguente. Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di prevedere la creazione in un nuovo capitolo per finanziare un contributo comunale per il sostegno all'allocazione che si sostituisce al precedente contributo statale eliminato dall'attuale governo, propongono il seguente emendamento agli schemi di bilancio, creazione di un nuovo capitolo di spesa corrente, contributo comunale per il sostegno all'allocazione con stanziamento di 180.000 euro da finanziarsi tramite l'utilizzo una tantum di parte disponibile dal risultato dell'amministrazione presunto. Con l'emendamento in esame non si altera il pareggio del bilancio di previsione.
Sì, lascerei leggere al segretario il parere degli uffici in merito.
Allora, è stato espresso parere favorevole da parte del competente responsabile del centro di costo, è stato espresso parere contrario da parte del responsabile del servizio finanziario ed è stato espresso parere contrario da parte del collegio dei revisori. Grazie.
diciamo la motivazione.
Vuole argomentare? Prego.
Fino l'ha anche accennato l'assessore ai servizi sociali, perché quando dice questa fascia grigia che sta aumentando, eccetera, noi troviamo che nel 2022, l'ultimo contributo che è stato dato per la locazione, distribuiva 180.000 euro. Quindi già nel 23 questi 180.000 non ci sono, quindi non ci saranno penso neanche nel 24. 105 famiglie ricevevano questo contributo, con una media di 1.700 euro, è una media. È chiaro che questi fondi vengono a mancare, è chiaro che il comune, che è l'ente più vicino ai cittadini, in qualche modo deve farsene carico, perché viene a mancare un'entrata importante per queste famiglie, che tra l'altro serve anche per pagare i proprietari degli alloggi. Quindi quello che noi proponiamo, poi da un punto di vista tecnico abbiamo già saputo in commissione che non può essere accettato, e va bene, non può essere accettato, però è chiaro che poi con l'approvazione del consuntivo, quindi dopo aprile, potrebbe essere accettato, e noi lo sottolineiamo con forza questo intervento, perché è importante, perché bisogna rendersi conto, le feste mancherebbe, vanno bene, danno anche quello spirito anche a delle persone che purtroppo tribolano nell'arrivare a fine mese. Vedere una partecipare a una manifestazione gratis solleva anche lo spirito, però poi ci sono i problemi quotidiani che lo spirito purtroppo te lo fanno abbassare, lo spirito, nei tuoi problemi quotidiani. Quindi è importante intervenire, lo sottolineo, perché non possiamo solo noi, come dire, va bene, abbiamo dato al consorzio la gestione del servizio sociale, ma non si tratta di controllo, si tratta di affiancare il consorzio, di lavorare insieme al consorzio e poi eventualmente di chiedere dei servizi aggiuntivi, così come fanno altri comuni. Quindi questo è proprio un appello che noi facciamo come gruppo, perché dobbiamo stare vicino a queste famiglie.
Ci sono interventi da parte di altri consiglieri, o lascio la parola in questo momento all'assessore, che è anche il sindaco, prego.
Allora, su questo emendamento ovviamente voteremo contro perché c'è il parere negativo, a prescindere perché c'è il parere negativo dei tecnici. Detto questo, c'è da porsi, e adesso abbiamo 4 mesi di tempo e ne discutiamo anche insieme, magari anche insieme con gli altri comuni, il problema intanto se sia giusto utilizzare il tesoretto accantonato per delle spese che comunque saranno delle spese correnti. Sì, ecco, abbiamo 4 mesi di tempo, parliamone, confrontiamoci. Confrontiamoci, facciamo tutte le valutazioni, perché effettivamente è un problema che si è creato perché vengono a mancare i soldi a livello nazionale. L'esperienza pregressa aveva già portato a 4 anni, 10 anni fa circa, in cui è venuto a mancare questo tipo di sostegno. E in quei 4 anni so che non c'è stato un intervento da parte del comune specifico, questo non vuol dire che non bisogna un intervento sostitutivo da parte del comune, questo non vuol dire che non lo si debba attuare, appunto ragioniamoci in questi mesi per come si possa o si debba attuare. Preciso che queste qui non sono somme che servono a pagare affitti di soggetti insolventi, ma sono rimborsi che vengono dati a soggetti che hanno eseguito i pagamenti nei tempi giusti e che ricevono poi il rimborso ex post nel momento in cui dimostrino di essere in regola. Okay? Sì, perché hanno un certo ISEE.
Chiedo al consigliere Calcagno di utilizzare il microfono per gli interventi, perché chi ci segue da casa in questo momento sta ascoltando la risposta del sindaco. Grazie.
Sì. Niente, questo qui è lo status quo. Quindi cogliamo l'idea di
parlarne e confrontarci anche con le altre esperienze di chi si trova nella nostra stessa situazione. Va bene?
Sì, ripeto solo che
prego, consigliere Calcagno.
Questo contributo viene dato quando la somma per il pagamento dell'affitto è sproporzionata, cioè, rispetto al reddito della persona che ha fatto richiesta. Nel passato il Comune integrava con fondi propri il contributo statale proprio per avere più fondi a disposizione da distribuire alle famiglie.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? No? Consigliere Ambrogio?
Devo solo, ma adesso noi stiamo celebrando qui una liturgia di cui si sa già come va a finire, perché ci sono 6 emendamenti, la maggioranza voterà contro a tutti i 6 e la cosa finisce lì. Ma al di là di questo, questi 6 emendamenti pongono in evidenza dei problemi reali di cui l'amministrazione, che si fa già carico, deve farsi ulteriormente carico. Perché il problema della casa a Savigliano, nonostante queste costruzioni incredibili che vanno avanti o cosa, esiste, è vero, è reale. Sotto i ponti a Savigliano non va nessuno a dormire, perché in un modo o nell'altro si riesce a risolvere il problema, ecco, ma è comunque un problema. Quindi ha ben detto l'assessore, chiedo scusa per il lapsus, ti ho chiamato assessore e mi sono sbagliato. Ma magari ero già proiettato nel prossimo futuro. Il consigliere Calcagno ha ragione a porre l'accento su queste cose e quindi interpretiamolo così: più che una modifica del bilancio, questi interventi sono finalizzati a mettere in evidenza problemi reali che ci sono e di cui dobbiamo farci tutti carico, affrontare e possibilmente risolvere. Tutto lì.
Grazie consigliere Ambrogio. Io non vedo altre mani alzate, quindi procederei alla votazione anche di questo secondo emendamento. Consigliere Tesio, prego.
Sì, volevo solo precisare, perché poi dopo altrimenti non si capisce il voto. Annuncio che noi ci asterremo, nonostante l'emendamento stato presentato da noi non ha parere favorevole del revisore dei conti, quindi non vogliamo votare in maniera... Vabbè, noi non ce la sentiamo di votare a favore un emendamento che non ha... ottenuto il parere legale dei revisori dei conti. Lo spieghiamo perché altrimenti la gente poi potrebbe non capire.
Grazie per la precisazione, consigliere Tesio. Procedo quindi a indire la votazione. Favorevoli? Ambrogio? Astenuti? Tesio, Seliac, Calcagno? Contrari? Racca, Caraventa, Giordana, Actis, Petavino, Landolfo, Villois, Ambrogio, Longo, Zampedri, Occelli, Rubiolo, Portera. Quindi l'emendamento anche in questo caso non viene accettato. Passiamo quindi all'esame del terzo emendamento. Stasera io e il microfono non andiamo d'accordo. Sempre presentato dal gruppo Spazio per Savigliano. Lo illustra nuovamente il consigliere Calcagno, prego.
È praticamente la stessa motivazione dell'emendamento.
Prego, prego. No, prima c'è l'illustrazione dell'emendamento, poi c'è il parere degli uffici. Bisognerebbe illustrare l'emendamento prima, grazie consigliere Calcagno.
Bene, l'ho già illustrato precedentemente perché è lo stesso tipo, per la stessa motivazione dell'emendamento precedente, ne avevamo presentati 2 perché sul primo non eravamo sicuri che poi avesse il parere favorevole, mentre in questo caso sappiamo che c'è il parere favorevole, poi lo dirà il segretario. A questo punto è chiaro che non è che su 180.000 che vengono a mancare le famiglie, 10.000 è semplicemente il fatto di voler creare il capitolo per poi poter essere rimpinguato successivamente con variazioni di bilancio. Noi li avremmo presi, praticamente in questo caso 10.000 avremmo diminuito il capitolo di spesa corrente 490.0, trasferimento all'Unione dei Comuni e delle risorse per l'espletamento dei servizi di polizia locale, perché con l'ultima variazione di bilancio si è il capitolo, questo capitolo del trasferimento all'Unione dei Comuni era stato sufficiente e quindi c'era stata un'economia di spesa, quindi per questo che abbiamo fatto in modo che nel bilancio di previsione del 2024 fosse riportata la stessa cifra risultante dal consuntivo della previsione 2023.
Quindi in questo caso il segretario legge il parere degli uffici.
Allora, parere favorevole espresso da me perché sono io responsabile tecnico, parere favorevole espresso responsabile del servizio finanziario, parere favorevole espresso dal collegio dei revisori, grazie.
Consigliere Gandolfo, prego.
Grazie Presidente. Allora, vorrei cominciare spiegando cos'è l'Unione dei Comuni, perché molti sevillianesi, messa così, non sanno di cosa stiamo parlando. Sono i vigili urbani e la protezione civile che garantiscono la sicurezza dei cittadini sevillianesi. Dando uno sguardo alle spese da sostenere, nel prossimo anno vi do alcuni dati. Allora, il parco armi dei vigili urbani ha 20 anni e si rende necessario di prevedere una sua graduale sostituzione, tenendo presente che una pistola in dotazione, e ne abbiamo 21, bisognerebbe nel 2024 almeno sostituirne 12. La spesa per un'arma è di 900 euro, quindi per un importo di 12.000 euro. I giubbotti balistici, detti antiproiettili via, non sono più omologati, hanno un'omologazione scaduta e si rende necessario programmare la loro sostituzione. Sarebbe necessario almeno acquistarne 6 per un costo di 1.000 euro caduno, stimato in 6.000 euro. Poi nel 2024 è necessario provvedere l'acquisto o con noleggio a lungo termine di una vettura con i segni della polizia per il servizio di polizia locale. Di questo si è già parlato in giunta e dovrebbe essere stato previsto nel capitolo di spesa e bilancio 2024. E in ultimo, ma non meno importante, è da valutare di aumentare la spesa per il personale, per poter assumere un agente in più con un costo annuale di circa 35.000 euro, visto che i cittadini savidianesi ci chiedono sempre di aumentare la presenza dei vigili, però se il numero dei vigili è quello, e aumentarli è molto difficile. Poi veniamo alla protezione civile. Dobbiamo fare alcune riflessioni, partendo anche dal cambiamento climatico, che se negli ultimi anni non ha creato grandi danni nel Sevillanese, non è da escludere che non ci tocchi in futuro, come è successo a Marene nell'ultima alluvione, seppur contenuta. Dobbiamo provvedere allo spostamento dell'attuale sede, compreso le antenne, il trasloco dei mobili, attrezzature e tutti gli impianti che bisognerà fare nella nuova sede. Valutare la sostituzione di alcuni veicoli e attrezzature attualmente in dotazione, veicoli che hanno più di 20 anni. E non possiamo permetterci che in un'emergenza essi non funzionino. La tipologia di questi mezzi fuori strada, con allestimenti tecnici di cui devono essere dotati, hanno costi elevati. Un mezzo di questo tipo non costa meno di 40.000 euro. Pertanto ritengo che non sia opportuno togliere risorse all'Unione delle Terre di Pianura. Preso atto delle problematiche del mancato finanziamento da parte dello Stato al sostegno all'allocazione, non ci sottrarremo a valutare nell'ultima variazione di bilancio del 2024, avendo un eventuale avanzo di risorse, la destinazione in parte al sostegno all'allocazione o ad enti di solidarietà, nel modo in cui la maggioranza riterrà più opportuno. Grazie.
Grazie consigliere Gandolfo. In questo momento ha chiesto la possibilità di intervenire Sindaco, prego. alzato la mano.
Sì, il consigliere Gandolfo, anche perché fa parte dell'Unione delle Terre di Pianura, ha accuratamente parlato della partenza dell'emendamento. Io parlo invece del punto d'arrivo. Effettivamente è l'emendamento che più ci ha fatto discutere, proprio perché per il punto d'arrivo, perché proprio quel segnale di cui si è parlato anche questa volta, mi tocca essere d'accordo col consigliere Giulio Ambrogio, poteva essere dato anche soltanto con 10.000 euro. Resta tuttavia il fatto che la cosa ci pone un problema particolare, perché poi gestire 10.000 euro per una distribuzione che riguarda 105 famiglie, almeno storicamente si parla di questo, crea comunque un problema. Intendiamo appunto affrontare il problema, come abbiamo detto prima, anche in sintonia eventualmente con gli altri comuni e considerare di arrivare a una definizione anche alternativa che possa essere utile. Ritengo che anche per le, diciamo così, per la opportunità di non penalizzare l'Unione delle Terre di Pianura, rispetto alle quali riteniamo ci siano delle spese superiori rispetto al solito, c'è anche il riordino della protezione civile che comporterà anche degli imprevisti. Rinviamo la discussione per quello che può essere il fondo di sostegno al momento successivo, come abbiamo detto prima. Anche l'emendamento di Giulio comunque ci ha fatto discutere, soprattutto per il punto d'arrivo. È stato un buon dibattito in maggioranza.
Consigliere Tesio, prego.
Grazie, mi dispiace interrompere questo momento idilliaco tra il sindaco e Ambrogio, però volevo solo puntualizzare due cose che ho sentito, su cui non mi trovo assolutamente d'accordo, perché il consigliere Gandolfo giustamente ci viene a ricordare quello che fa l'Unione, quello che fa la Protezione Civile, che sono tutte attività meritorie. Si dimentica però di dire i dati, cioè noi ti abbiamo proposto di andare a spostare 10.000 euro su un totale di 680.000 euro, cioè l'1,5% della dotazione. Questi 10.000 euro non ce li siamo inventati, abbiamo visto che nell'ultimo anno ne sono stati impegnati 670 rispetto a 680, quindi come prima diciamo non mettiamo in competizione sociale e manifestazioni, non andiamo a provare a far intendere che senza quei 10.000 euro non facciamo determinate cose, perché questo è uno stanziamento previsionale a gennaio, quindi nel caso si potrebbe tranquillamente rimpinguare il capitolo. Voi direte, con 10.000 euro sul sociale cosa facciamo? È assolutamente corretto, tant'è vero che ne avevamo proposti anche 180. Si tratta però di volontà politica. Per quanto ci riguarda, 10.000 euro spostarli in questo momento era un segnale con un capitolo poi da rimpinguare. Adesso cioè, i cittadini come devono sapere cosa fa l'Unione, cosa fa la Protezione Civile, devono sapere che noi abbiamo deciso proposto di spostare 10.000 sui 680, ripeto, l'1,5%, perché altrimenti passano i messaggi sbagliati. Detto questo, si tratta di decidere sì, no, appuriamo che questa maggioranza non vuole a gennaio spostare 10.000 euro per fare un contributo comunale per il sostegno all'allocazione rispetto a uno stanziamento che abbiamo visto che lo scorso anno non è neanche stato speso tutto correttamente. Legittimo, ma noi voteremo invece a favore, chiaramente, avendolo proposto e siamo convinti di quello che abbiamo proposto.
Benissimo, consigliere Ocelli, prego.
Grazie Presidente. Ma volevo dire che al consigliere Tesi che è vero che son pochissimi soldi, 10.000 sul totale, però almeno nel mio caso, proprio per una questione di principio mia personale, mi dispiace andare a toccare i soldi destinati alle forze dell'ordine e oltre che per questo, anche per i motivi che ha spiegato il consigliere Gandolfo, il mio voto sarà contrario.
Consigliere Gandolfo, prego.
Vorrei solo dire a Tesio, al consigliere Tesio,
che la maggior parte di quei 600.000 euro che vengono spesi sono poi gli stipendi, non è che sono poi cose che... E una parte di quelli vengono date dalle multe che vengono fatte, che non sappiamo oggi quanto saranno a fine anno. E quindi se noi dobbiamo aggiungere a questi quasi 600.000 euro di spesa per gli stipendi un acquisto di un'autovettura o eventualmente uno stipendio in più, i soldi sono andati tutti e non è che ce ne siano poi tanti in più.
Consigliere Tesio, sì, prego.
Appunto, ripeto, è una previsione. Una previsione come nessuno, se fossero stati intaccati il fondo per lo stipendio avremmo avuto, come per altri, un parere negativo da parte del responsabile. Non essendoci stato vuol dire che quella parte c'era la possibilità perlomeno di decidere politicamente come allocarla. Mi spiace che ci sia una presa di posizione di principio, non vorrei che finisse come lo scorso anno che ci hanno bocciato gli emendamenti perché non potevamo togliere soldi per l'asfaltatura e come vedremo quest'anno ce ne sono zero invece in conto capitale, capita, in un anno si cambiano le idee. Mi spiace perché era un'occasione secondo me invece per dare un segnale importante.
Consigliere Giordana.
Grazie Presidente, ma allora anticipo che il nostro voto sarà contrario, secondo me quello che auspichiamo onestamente, perché non è sbagliato la vostra richiesta, soprattutto perché io sono in quell'ambito lavorativo e sinceramente con oltretutto l'aumento dei prezzi delle locazioni sicuramente si farà sempre più difficoltà, quindi secondo me è giusto, d'accordo anche col consigliere Occelli, di non togliere soldi dalle forze dell'ordine. Quello che ci auspichiamo come gruppo Nuova Civica è che più che dare un segnale invece si possa intervenire per il discorso di sostegno alle locazioni invece in maniera importante ad aprile, quando insomma si potrà poi parlarne anche magari con il gruppo Spazio per Savigliano. Grazie.
Grazie consigliere Giordana. C'è qualche altro intervento da parte dei consiglieri? Assessore Giordano, prego.
Grazie Presidente. Allora, anche questa volta ho voluto ascoltare tutti quanti e mi aggancio sia a quello che ha detto il consigliere Giordana che a quello che ha detto prima il consigliere Calcagno, allargando un pochino la visione, nel senso che non è soltanto il sostegno alla locazione, il problema a casa a Savigliano e non solo a Savigliano è un problema non solo serio di più, e lo diventa ogni giorno di più. Il fatto che non siamo gli unici, ma siamo circondati da altre città, comprese tutte quante le sorelle che siano nella stessa situazione, non vuol dire che Malcomune sia mezzo gaudio, assolutamente. Quindi come amministrazione, e lo posso dire perché in quest'anno abbiamo proprio preso coscienza, e forse in quest'ultimo periodo ancora di più, di quanto sia critica la situazione, abbiamo già iniziato alcune interlocuzioni, lo faremo anche con gli altri comuni, bisogna essere fantasiosi, chiediamo il vostro aiuto anche in questo senso di idee e quant'altro, ci stiamo muovendo e nel momento in cui sicuramente avremo concretamente qualcosa da poter mettere sul piatto, anche qui senza dubbio verranno aperti i capitoli necessari e si farà un intervento importante, ma con una progettualità dietro strutturata. Grazie.
Grazie Assessore Giordano. C'è qualche altro intervento? Consigliere Calcagno, prego.
Non so dire che... Stiamo parlando di un bilancio di previsione come se fosse una cosa che non si può modificare. Allora, se vogliamo andare incontro agli uffici per non fare rifare chiaramente tutti gli allegati, eccetera, eccetera, va bene, eccetera. Però è dal bilancio di previsione che si vede una politica, tra virgolette, dell'amministrazione. Quindi questi, perché altrimenti i 2.000 euro stanziati per le associazioni di volontariato sappiamo benissimo che non sono sufficienti. Quindi quello che noi chiediamo è semplicemente l'attenzione, e quindi l'attenzione si vede anche come si prepara un bilancio di previsione, perché sappiamo benissimo che ci sarà forse per l'Unione dei Comuni uno stanziamento in più se devono assumere un'altra persona, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che stiamo ragionando su delle cose come se fossero così, ah, non toccate niente perché poi togliamo i soldi alle forze dell'ordine. Sono tutte, non sono vere queste cose qua, è un bilancio di previsione, non è un bilancio che sarà in questo modo qua. Solo così per chiarire un pochino.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, delle consigliere? No, non vedo altre mani alzate, quindi possiamo procedere alla valutazione. Favorevoli? Ambrogio, Tesio, Seliak, Calcagno. Astenuti? Nessuno. Contrari? Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Longo, Ocelli, Rubiolo, Portera. Quindi l'emendamento viene respinto. Passiamo all'emendamento numero 4, sempre a cura del gruppo Spazio Savigliano. Chiedo ai consiglieri di gruppo chi lo illustra. Calcagno. Il capogruppo Tesio suggerisce il nome di Calcagno, prego.
Microfono. Allora, questo altro emendamento, lasciamo perdere, diciamo, vabbè, rilevato che nell'ultima variazione di bilancio di assestamento è stata approvata una variazione di diminuzione di 2.000 euro da capitolo di spesa servizi ausiliari per il centro incontro anziani, rilevato, cioè abbiamo cercato di andare a prendere nei capitoli che l'ultima variazione di bilancio aveva ridotto per trovare i fondi necessari anche qua per istituire un capitolo nuovo. E il capitolo nuovo sarebbe l'attivazione di un fondo di garanzia per il pagamento degli affitti, questo a favore dei proprietari di alloggio. Questo emendamento l'abbiamo proposto perché nella consulta della solidarietà, nel tavolo delle il tavolo come si chiama delle locazioni, no, il tavolo casa era stato previsto appunto di attivare un fondo di garanzia per sostenere il pagamento, per far sì che gli alloggi possano essere affittati anche a delle persone che da un punto di vista, chiamiamolo, di sostenibilità del canone non erano chiaramente sufficienti. Quindi ci sono le varie diminuzioni di capitoli con l'istituzione di un capitolo nuovo. Hanno anche detto che appunto l'amministrazione si era impegnata a portare avanti questo fondo.
Bene, direi di dare la parola all'assessore. Sindaco Portera, prego.
Sì, questo è un tema...
Prima procediamo a leggere il parere da parte degli uffici, chiedo scusa, sindaco.
Allora, questo emendamento ha riportato il parere favorevole del competente responsabile di settore, parere contrario del responsabile del servizio finanziario, parere contrario del collegio dei revisori. Grazie.
Assessore Portera, prego.
Questo è un tema diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato adesso e credo che sia più urgente dell'altro. Non che l'altro non sia urgente, ma questo ancora di più, e cerco di spiegare, perché mentre lì si tratta di dare rimborsi a chi ha già pagato e quindi una casa ce l'ha, come giustamente si diceva prima, mi pare proprio il consigliere Calcagno, ma assolutamente lo diceva Anna Giordano, della cosa che verifichiamo noi, il problema, forse è il primo problema di Savigliano, il problema della casa, nel senso che le persone non trovano casa, non trovano la possibilità di prendere in locazione la casa, nonostante ci siano parecchi immobili fitti. Ho una mia personalissima convinzione rispetto a questo problema: la farraginosa normativa degli sfratti per morosità, che scoraggia fortemente, a mio avviso inutilmente, perché veramente è un iter procedurale, giurisdizionale, esageratamente costoso per il proprietario, è lungo e quindi
perdite di che sconsigliano alcuni rispetto alla locazione. Il fondo di garanzia potrebbe aiutare in maniera sensibile non è facile neanche questo, ma comunque potrebbe favorire di più qualche locazione in più. Cioè, se il proprietario che non è disposto ad affittare sa che può godere della garanzia di un altro soggetto, di un'assicurazione oppure di un soggetto comunque forte e solvibile, probabilmente qualcuno lo si riesce a convincere in più rispetto ai proprietari che oggi sono disponibili a dare immobili in affitto, soprattutto in certe situazioni particolari. Devo dire che ci stiamo muovendo in almeno due direzioni per cercare di valutare il tipo di intervento. Una di queste ci è stata suggerita opportunamente dalla consulta della solidarietà, un'altra la stiamo valutando. Io penso che in questo caso non è possibile la variazione dell'emendamento. L'emendamento proposto per questioni tecniche, ma la prima variazione di bilancio alla quale francamente penso appena sarà possibile, per me è proprio legata alla costituzione di un fondo di garanzia che ci possa permettere di muoverci in due o più direzioni. Nulla è facile, anche dopo si aprono degli scenari abbastanza complessi, però se si riesce a introdurre un po' più di fiducia rispetto al discorso di concedere i propri immobili in locazione, probabilmente qualche passo avanti riusciamo a farlo. Io lo avverto come il problema principale di Savigliano.
Consigliere Occelli ha chiesto la parola, prego.
Sì, questo è un emendamento che condivido già di più rispetto agli altri, quindi il mio voto sarà di astensione visto i pareri negativi, ma altrimenti sarebbe anche potuto essere favorevole.
Ci sono altri interventi da parte di altri consiglieri e consigliere? Se non procediamo alla votazione, no? Quindi procediamo alla votazione. Favorevoli? Consigliere Ambrogio? Astenuti? Tesio, Seliac, Calcagno, Occelli. Contrari? Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Longo, Zampedri, Rubiolo, Portera. L'emendamento viene respinto. Adesso passiamo al quinto emendamento, sempre per opera del gruppo Spazio per Savigliano. Anche in questo caso lo illustra il consigliere Calcagno, grazie.
È lo stesso emendamento del precedente. In questo caso c'era la creazione del nuovo capitolo di spesa, sempre contributo comunale e fondo di garanzia per il pagamento affitto, con stanziamento di 20.000 euro da finanziarsi tramite l'utilizzo una tantum di parte disponibile del risultato di amministrazione presunto. Quindi le motivazioni le abbiamo già dette prima, se non sbaglio sono 800 gli alloggi sfitti, che mi sembra qualcosa del genere, anche di più.
Dunque, non possiamo avere un numero definitivo, però supera gli 800.
Supera gli
800, però bisogna tenere presente tutto Savigliano, compreso le frazioni.
Diamo lettura del parere degli uffici su questo emendamento. Prego, segretario.
Allora, su questo emendamento è stato espresso parere favorevole del competente responsabile dell'ufficio, parere negativo del responsabile del servizio finanziario e parere negativo del collegio dei revisori.
Perfetto, grazie. Ci sono interventi da parte dei consiglieri e delle consigliere? No? Quindi l'assessore Portera già detto.
Come sopra, idem come sopra.
Ok, perfetto, quindi possiamo mettere in votazione. Favorevoli? Ambrogio? Astenuti? Tesio, Seglia, Calcagno e Occelli, contrari, Racca, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Lopez, Tampedri, Rubiolo, Portera. Emendamento bocciato anche questo. Quindi passiamo all'emendamento numero 6, che è anche l'ultimo, anche in questo caso espresso dal gruppo Spazio per Savigliano, e lo illustra la consigliera Seliak. Prego.
Grazie. Preciso solo che siamo il gruppo Spazio Savigliano e non ma Allora, sì, senza stare a leggerlo, diciamo la ragione è di nuovo dare diciamo concretezza a quello che era stato lo spunto della consulta solidarietà che aveva diciamo proposto l'ordine del giorno che effettivamente il Consiglio Comunale dopo una discussione, una revisione aveva poi votato all'unanimità che diciamo oltre a considerazioni di principio sulla condanna a quanto accaduto in Palestina e del, diciamo, del conflitto in corso tra la Palestina e Israele e Hamas, chiedeva anche un impegno concreto rappresentato dall'adesione al coordinamento nazionale enti locale per la pace e i diritti umani. E quindi in ragione di questo, poiché l'adesione al coordinamento richiede il pagamento di una quota associativa annuale per dare appunto concretezza alla volontà del Consiglio di aderire come comune al coordinamento dell'azione per gli enti locali, la nostra proposta era, ipotizzando una quota associativa che va deliberata ogni anno dal coordinamento, quindi non sappiamo quello che potrebbe essere l'anno prossimo, ma comunque indicativamente gli anni scorsi per comuni delle nostre dimensioni era stata sui 500 euro, comunque di creare il nuovo capitolo per prevedere il pagamento della quota associativa. E diciamo il metodo utilizzato è quello già illustrato su altri emendamenti, cioè quello di aver individuato dei capitoli di spesa che con l'ultima variazione avevano registrato diciamo un minor utilizzo rispetto alle risorse messe a disposizione, quindi senza voler togliere a spese diciamo necessarie, ma prendendo atto ecco, del minor utilizzo, utilizzare quella differenza per appunto creare il capitolo e finanziare l'adesione al coordinamento.
Grazie consigliera Seliak, passo la parola al segretario per il parere degli uffici.
Allora, su questa proposta di emendamento, parere del sottoscritto favorevole, parere del responsabile del servizio finanziario favorevole, parere del collegio dei revisori favorevole. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Occelli, prego.
Ma io in questo caso sono contrario perché pur avendo votato convintamente l'ordine del giorno, in realtà noi l'altra volta volevamo mandare un segnale, perché tanto il Consiglio può fare solo quello. Sull'impegno di spesa non c'era scritto che avrebbe comportato un aggravio di spese per il Comune, quindi bisogna anche vedere dove andranno a finire quei soldi, perché poi non vorrei che si tirassero solo su dei carrozzoni che poi i soldi vanno a finire chissà dove e non a chi ne ha bisogno.
Ci sono interventi da parte degli altri consiglieri e consigliere? Se no, consigliera Seglia, prego.
No, rispetto solo all'intervento del consigliere Occelli, non era previsto nell'ordine del giorno perché non è necessario inserire nell'ordine del giorno l'impegno di spesa, però sono sicura che abbiamo specificato che era necessario poi effettuare questo pagamento, io per prima sono sicura di averlo verificato e di averlo comunicato alla conferenza dei capigruppo, in ogni caso, visto che l'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità e quindi da lei sottoscritto e votato, diciamo che si presuppone che uno no, sia consapevole di tutto ciò che comporta l'approvazione di quell'ordine del giorno, quindi stupisce un po' ecco, questo passo indietro oggi, tanto più che si tratta di una somma comunque simbolica.
Prego, consigliere Occelli.
Passo indietro su quella votazione, eh. Io continuo a essere convinto, però quello era per mandare un segnale.
Assessore Portera, prego.
Sì, era un impegno che era conseguente rispetto a quello che avevamo scritto, potevamo ipotizzare di eseguire il pagamento poi eventualmente maggio-giugno, ma riteniamo che, vista la provenienza ci possiamo permettere il lusso di accogliere l'emendamento in questa sede.
Quindi ci sono altri interventi da parte dei consiglieri e delle consigliere? No, quindi possiamo procedere in questo caso alla votazione. Quindi contrari? Consigliere Occelli. Astenuti? Consigliere Zampedri. Favorevoli? Allora, consigliere Ambrogio, Tesio, Seglia, Calcagno, Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Petrino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Longo, Rubiolo, Portera. Quindi l'emendamento viene approvato, per cui lasciamo l'incarico per poi procedere all'approvazione del bilancio e del DUP, che sono le successive delibere, lasciamo l'incarico ai funzionari di modificare questa parte in modo che possiamo poi procedere a votare sia il bilancio di previsione che il DUP modificato. Adesso torniamo all'inizio dell'ordine del giorno e quindi ripartiamo dalla delibera numero 3 come all'ordine del giorno, che è la designazione del nuovo rappresentante del Consiglio Comunale in seno alla consulta ecologica. Ricordo, come ricordo i consiglieri, che c'erano state le dimissioni del consigliere Sergio Tesio, il quale faceva parte di questa consulta, e quindi la maggioranza e l'amministrazione in toto deve procedere alla sostituzione. Lascio la parola al sindaco per l'illustrazione della delibera. Prego.
La consulta ecologica è organo consultivo del Comune, rappresentato dalle associazioni e dalle entità che si occupano di ecologia a Savigliano, ed è composta, oltre che dall'assessore di riferimento, anche da un consigliere che rappresenta la maggioranza e da un consigliere che rappresenta la minoranza. Sono sopraggiunte le dimissioni del consigliere di maggioranza Sergio Tesio e si tratta in questa sede di sostituire il consigliere di maggioranza Sergio Tesio con un altro consigliere di maggioranza che venga designato appunto dal Consiglio.
Come maggioranza, consigliere Pettavino?
Sì, noi esprimiamo il nome di Tiziano Longo.
Perfetto, io adesso possiamo procedere, diciamo, per votazione palese in questo caso, se siamo tutti d'accordo. Ok, quindi favorevoli, direi unanimità dei presenti. E quindi votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Allora rifacciamo la votazione. Favorevoli Ambrogio, Tesio, Seglia, Calcagno, Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettarino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Zampedri, Occelli, Rubiolo, Portera. Astenuti? Longo. L'abbiamo fatta. Contrari? Nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli. Ambrogio, Tesio, Seglia, Calcagno, Racca, Gaveta, Giordana. In realtà la votazione dell'immediata eseguibilità dovrebbe ricomporre quella della votazione precedente, ma procediamo. Quindi se sono tutte le manine alzate, no, cioè quella di Zampedri non è alzata. Allora, favorevoli unanimità dei presenti? Perfetto, grazie. Passiamo alla prossima delibera all'ordine del giorno, che è quella relativa all'identica nomina all'interno della consulta della solidarietà. In questo caso la illustra l'assessore Assessora Anna Giordano, prego.
Allora, come la precedente, anche la Consulta Solidarietà è un organo consultivo del Comune, per cui vi si richiede un nome da proporre per in sostituzione.
C'è sì, il consigliere Pettavino, prego.
Proponiamo il nome di Tiziana Longo.
Scusate. Quindi, se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, propongo in votazione anche in questo caso la delibera, quindi favorevoli. Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno, Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Zampedri, Occelli, Rubiolo, Portera. Astenuti? Consigliere Longo. Contrari? Nessuno. A questo punto provvediamo anche in questo caso all'immediata eseguibilità, quindi favorevoli? Unanimità dei presenti, grazie. Quindi passiamo alla successiva delibera, che in questo caso riguarda il Consiglio di Biblioteca e la nomina del nuovo componente in sostituzione del componente dimissionario, che in questo caso è l'attuale consigliera Longo Tiziana, che faceva parte del Consiglio di Biblioteca. Quindi anche in questo caso l'illustrazione della delibera.
Stesso problema.
Da parte dell'assessore Giorsino, prego.
Grazie Presidente. Stesso problema, nel senso che è venuto meno un membro componente del Consiglio di Biblioteca indicato dalla maggioranza per effetto delle dimissioni del consigliere Longo, che essendo diventata consigliere si è dimessa. Per cui la maggioranza dovrà indicare un nuovo nome per quanto riguarda la corretta integrazione del Consiglio di Biblioteca, che non può essere un consigliere.
Quindi lascio la parola al consigliere Pettavino.
Sì, noi proponiamo il nome di Bruna Bassetti. Bruna Bassetti.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Tesio, prego.
Sì, grazie Presidente. Soltanto per comunicarle che il nostro voto sarà di astensione, non per quanto riguarda le competenze della persona incaricata, anche perché fino a 5 secondi fa purtroppo questo nome non c'era stato comunicato. Mi spiace e lo voglio sottolineare perché non credo. Insomma, si poteva dire prima e si sarebbe arrivati sicuramente a un voto all'unanimità. Un passaggio istituzionale che secondo me andava fatto, ripeto, noi non sapevamo fino a 10 secondi fa chi avrebbe proposto la maggioranza. Più che lecito, ma un passaggio informale secondo me era necessario farlo, almeno noi l'avremmo fatto.
Va bene, grazie consigliere Tesio. Ci sono altri interventi da parte di consigliere Celli, prego.
Sì, per lo stesso motivo e soprattutto perché non conosco la persona in questione, anch'io mi asterrò.
Grazie consigliere Occelli. Se non ci sono altri interventi, procederei alla votazione. Favorevoli? Ambrogio, Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Longo, Zampedri, Rubiolo, Portera. Astenuti? Tesio, Seliac, Calcagno, Occelli. Contrari? Nessuno. Quindi la nomina e la delibera deve essere anche in questo caso resa immediatamente eseguibile, quindi torniamo a votare favorevoli. Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno. Ah, in questo caso c'è l'unanimità. Gradirei solo che i consiglieri alzassero la mano. Favorevoli, per cortesia? Ok. Vedo tutte le mani alzate, quindi unanimità dei presenti. Grazie. Passiamo adesso alla delibera che riguarda l'organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2024-2026, nomina e determinazione del compenso. In questo caso la delibera è illustrata dal sindaco, anche nella sua vece di assessore al bilancio. Prego.
Va a scadenza il Collegio dei Revisori dei Conti, che era composto e tuttora composto, perché sulla scadenza sarà il 31/12, dal presidente Pen Fabrizio, dal dottor De Stradis Fabio e dal dottor Passoni Gianguido, che sono componenti. E, tra l'altro, colgo l'occasione per scusare il Presidente, che avrebbe voluto essere presente, ma per una concomitanza con un altro, con un consiglio di amministrazione, non ha potuto essere presente. E credo sia anche l'occasione per ringraziare i revisori per il lavoro che hanno svolto in questo triennio. La nuova nomina, le nuove nomine hanno un iter particolare perché i due componenti sono effetto di un sorteggio che è stato effettuato presso la prefettura di Cuneo e il verbale di procedimento di estrazione ha dato come estratti i seguenti nominativi, leggo soltanto i primi tre. Branca Stefania, designata per la nomina componente, anche Gardini Morello Damiano, designato per la nomina a componente, Gazzaniga Gianfranco, designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati. Poiché vi è stata la rinuncia della dottoressa Branca Stefania, allora i nostri componenti del prossimo collegio dei revisori dei conti saranno Gardini Morello Damiano e Gazzaniga Gianfranco. Noi in questo contesto dobbiamo invece individuare il Consiglio Comunale deve nominare il terzo componente. A seguito di avviso pubblico del 13/11/2023 sono pervenute le seguenti due candidature alla nomina presidente del collegio: la nomina del dottor Meli Dario e la nomina del dottor Passoni Gianguido. E il dottor Passoni Gianguido è un nostro componente uscente. Per quel che riguarda i compensi, per il presidente è previsto un compenso di euro 9.000 annui e come revisori membri è previsto un compenso di 6.000 euro annui caduno, ovviamente oltre IVA e ulteriori accessori di legge, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di missione. E a questo punto si deve valutare chi individuare come membro, come presidente del nostro prossimo collegio dei revisori dei conti. Nello stesso tempo occorre anche prendere atto delle nomine che sono state già eseguite, cioè del sorteggio che è stato effettuato e delle conseguenti accettazioni, e di prendere atto di quello che è il compenso annuo per ciascuno. Si propone la nomina come presidente del dottor Passoni Gianguido. Sottopongo al Consiglio Comunale, prego.
Consigliere Calcagno, prego.
Nelle società il collegio sindacale scade con l'approvazione del bilancio, cioè sempre triennale con la scadenza. In questo caso invece la legge dice anno solare, che è un po' una contraddizione, perché a mio parere dovrebbe scadere con l'approvazione del conto consuntivo, dell'ultimo conto consuntivo. Ma solo così per rimarcare questa stortura, perché il collegio cambia, diciamo il parere è stato dato dal collegio precedente, e quindi poi arriva quello nuovo.
Ci sono altri interventi? No, quindi si può procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Anche in questo caso dobbiamo renderla immediatamente eseguibile, quindi seconda votazione, favorevoli, nuovamente unanimità dei presenti. Bene, passiamo alla prossima delibera, che è la presa d'atto di assenza di domande pervenute da destinare ad interventi su edifici adibiti al culto ai sensi della legge regionale 1589, seguenti modifiche. In questo caso la relazione è da parte del sindaco.
Dunque, la legge regionale numero 15 del 1989 consente l'erogazione di un contributo da parte del comune su un edificio, per un intervento su un edificio non proprio, in particolare su edifici adibiti al culto. Tutti gli anni sappiamo che destiniamo una cifra che ormai è praticamente standardizzata, usuale qui a Savigliano, questa cifra è di 10.000 euro, se non che nel corso dell'anno non sono pervenute domande. Non dobbiamo nulla decidere, dobbiamo prendere atto dell'assenza di richieste su questo. Tutto qua.
Consigliere Ambrogio, prego.
Quanto mi risulta, è la seconda volta che questa delibera va deserta, nel senso che era già capitato una volta che non è... Che, sì, perché dici no?
Non lo scorso anno.
No, non l'anno scorso, tempo fa quando ero io sindaco, un anno nessuno aveva fatto domanda. Questa è la seconda volta che non si fa domanda. Allora, io ritengo la cosa molto grave, nel senso che intervenire su un edificio adibito al culto, anche per chi non è credente, è una cosa molto importante, perché vuol dire preservare un pezzo di arte e di storia della nostra città, ok? Io chiedo che il sindaco convochi, ma così in modo molto amichevole, i nostri reverendi sacerdoti, significando che questa cosa non deve più capitare, ma facciano questa domanda, sono 10.000 euro. No, se l'avete fatto avete fatto molto bene. Cioè, non è, cioè, è una cosa, perché questi soldi poi vanno a finire dove vanno a finire nell'avanzo d'amministrazione? Questi soldi qua? Vanno a finire nell'avanzo? Ecco, punto, ma che senso ha? No, facciano domanda, avranno degli uffici parrocchiali con dei tecnici che seguono queste cose, cioè, non è possibile.
Ci sono altri interventi in merito, se no lascio la risposta all'assessora Federica Brizio, non vedo altre mani alzate, prego.
Mi spiace farla alterare, consigliere. Allora, ha ragione, però queste cifre sono anche cifre piccole. Quando si vanno a toccare dei beni come quelli artistici degli edifici di culto, 10.000 euro, vorrei dirglielo in piemontese, ma non lo dico. E allora abbiamo già avuto dei colloqui con i parroci e provvederemo poi nel merito più avanti.
Sono cifre piccole, però comunque sono sempre soldi.
Consigliere,
consigliere Ambrogio, se tu devi fare un intervento, insomma, metti per aggiustare un tetto che costa 200.000 euro, vuol dire che tirerai fuori solo più 190, dai.
Prego, non è opportuno mantenere... Consigliere Ambrogio, come sempre, è particolarmente vocale. Interviene, cerca di movimentare il consiglio, insomma. Sindaco Portera, prego. Portera, se vuole intervenire il sindaco, se no...
Volevo intervenire soltanto per dire una cosa, che comunque qualunque intervento prevede comunque una spesa da parte di chi chiede questa somma, richiede un progetto e richiede una attività. Quindi non è detto che ci sia sempre la possibilità di fare ogni anno un progetto. Ecco. Quindi.
Bene, possiamo quindi passare in questo caso alla votazione effettivamente di quella che è a tutti gli effetti una presa d'atto, quindi favorevoli, direi unanimità dei presenti. Immediatamente eseguibile anche questa delibera, favorevoli, nuovamente unanimità dei presenti. Grazie, passiamo alla prossima delibera che invece riguarda l'articolo 74 del decreto legislativo numero 118 del 2011 e successive modifiche introdotte dal decreto legislativo numero 126 del 2014, verifica qualità e quantità degli immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi della legge numero 167 del 62, 865 del 71 e 457 del 78. La relazione sulla delibera la fa nuovamente il sindaco, prego.
Sì, questa è anche sostanzialmente una presa d'atto che si deve fare nell'ambito di una delibera connessa e collegata al bilancio e si tratta di verificare, stabilire, confermare, prendere atto in questo caso che alla data odierna il Comune di Savigliano possiede aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Si tratta in pratica di un'area che c'è in via San Giacomo sulla destra andando verso nord e che invece il Comune di Savigliano non possiede aree per l'attuazione di interventi di attività produttive e terziarie. È una presa d'atto prevista dalla legge. La sottopongo alla vostra approvazione.
Ci sono interventi in merito da parte dei consiglieri? Mi sembra di no, quindi passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Anche questa deve essere resa immediata, anche questa delibera deve essere immediatamente resa eseguibile, quindi favorevoli? Unanimità, anche in questo caso. Passiamo alla successiva delibera che è l'approvazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024, 25 e 26 ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge del 25 giugno 2008 numero 112 convertito in legge il 6 agosto del 2008 numero 133 e successive modifiche introdotte anche in in questo caso ce lo illustra l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Anche questa delibera che viene posta all'approvazione del Consiglio Comunale è una ricognizione attuata dei beni di proprietà comunale che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e hanno così trovato collocazione nella possibilità di essere alienati. Sostanzialmente si tratta, come negli allegati che avete trovato alla delibera, si tratta della ex scuola comunale di Frazione Santa Rosalia, di cui è stato rivisto anche il prezzo per perché la prima gara d'asta era andata deserta. Poi c'è un lotto sito nella frazione di San Salvatore che sostanzialmente era dove c'era il peso pubblico per dare così una collocazione. Poi abbiamo un lotto di terreno sito in via Antica Fornace che è un lotto adibito a verde privato inedificabile. Poi c'è un altro lotto in via San Ciriaco, una porzione di terreno consistente in via Jerusalem che per interventi che si sono susseguiti negli anni si trova all'interno di altri edifici costruiti che non sono di proprietà comunale e poi abbiamo ancora il lotto sito in via San Giacomo che forse è quello di cui parlavamo prima nella precedente delibera. È stato tolto dal piano delle alienazioni e valorizzazioni la scuola, edificio scuola della Cavallotta, perché in questo momento fa ancora parte di un piano di recupero di cui avevamo già parlato anche nei precedenti consigli comunali, che ad oggi non abbiamo ancora concretezza di questo piano e di come e se verrà destinato al recupero per il campo migranti, per i migranti. Quindi si chiede al Consiglio di approvare questa delibera del piano delle alienazioni.
Bene, ci sono interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Occelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Ho avuto modo di parlare molto in privato con la consigliera l'assessore Brizio di questa situazione della scuola di Cavallotta. E sapete tutti che questo progetto non mi piace, quindi per il fatto che la scuola sia stata tolta dal piano delle alienazioni io voterò contrario.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Non mi sembra di vedere delle mani alzate, quindi possiamo procedere alla votazione per la delibera illustrata. Adesso, favorevoli? Ambrogio, Tesio, Celia, Calcagno, Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Longo, Dampedri, Rubiolo, Portera. Astenuti? Nessuno. Contrari? Occelli. A questo punto procediamo per l'immediata eseguibilità. Anche in questo caso favorevoli? Ambrogio, Tesio, Celiac, Calcagno, Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Longo, Zampedri, Piolo, Portera. Astenuti? Nessuno. Contrari? Occelli. Passiamo alla successiva delibera. Quindi che è l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici previsti per gli anni 2024, 2025, 2026 e elenco annuale 2024. La relazione all'assessora Federica Brizio. Prego.
Grazie Presidente. Allora, anche in questo caso si tratta di deliberare in merito alla programmazione triennale dei lavori pubblici per gli anni 2024, 2025 e 2026 e l'elenco annuale del 2024. Vorrei fare una piccola premessa in questo senso, ricordare che la progettualità che è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici è stata studiata dall'amministrazione con il supporto dei tecnici e con il supporto della ragioneria, ha nel suo interno la caratteristica di riservare uno spazio, un cassetto a ognuno di questi interventi con all'interno delle risorse economiche che nel corso del triennio possono sempre essere modificate con l'arrivo magari di fonti di finanziamento esterne a quelle che sono le sole risorse del comune oppure bandi che potrebbero ancora arrivare, anzi magari arriveranno nell'anno 2024, 25, 26. Non sono più comprese all'interno di questa programmazione triennale alcune cose che vorrei ricordare. La prima è naturalmente l'area fieristica che è stata inserita nel piano dei lavori pubblici 2023 e di cui è già partito l'affidamento per la sua progettazione. Non è stata inserita il nuovo polo scolastico, ma è in corso la progettazione e lo studio di un nuovo polo scolastico. Fin quando non avremo una cognizione certa dell'importo per la realizzazione e la sistemazione di quell'area, questo non viene ancora inserito nel piano dei lavori pubblici. Un'altra cosa che non è ancora inserita tecnicamente dentro la progettazione di questi anni è quello che ho detto prima nelle comunicazioni, e sono gli interventi che ci suggerirà la società Decisio, che redigerà per noi l'agenda della mobilità, e quindi in questo senso probabilmente ci suggerirà degli interventi che sicuramente ci avremo premura di attuare, e all'interno di questi interventi saranno compresi anche quelli che Paolo Tesio, il consigliere, mi ha già prima detto, le asfaltature. Quindi con la prossima variazione di bilancio io avrò già cognizione di quelli che magari potrebbero essere degli interventi puntuali che si portano dietro anche i lavori di asfaltatura. Un'altra cosa che è in fase di progettualità, ma dipende da quello che ci comunicherà a giorni, credo, la Regione, come ci aveva promesso, attraverso l'autorità di bacino, su quale sarà il destino delle nostre fasce. E quindi in base a questo noi potremo anche come amministrazione portare avanti il progetto della riqualificazione del polo sportivo dove oggi si trova la piscina. Altri interventi che non sono più in questo piano triennale sono appunto Piazza Schiaparelli, la sistemazione dell'antistadio Morino e la sistemazione della piscina attuale, perché questi lavori sono già in corso. Come vedete, io non ci vedo niente, non metto gli occhiali, scusate, sono vecchia. Allora, come vedete le priorità del primo anno saranno l'adeguamento alla normativa antisismica dell'asilo nido Peter Pan, e i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del Teatro Milanollo, la realizzazione del nuovo padiglione dei loculi presso il cimitero di San Salvatore, a cui è stato appunto aggiunto un nuovo stanziamento perché non erano più... non bastava più l'importo che avevamo messo nel piano precedente per l'aumento dei prezzi e dei costi di realizzazione. Poi abbiamo il rifacimento della pista di atletica dello stadio Morino, che è anche qui in fase di progettazione, di studio, di computo con i tecnici incaricati. Rifacimento della copertura e l'adeguamento degli interni del palazzo comunale, poi ci saranno negli anni successivi la riqualificazione urbana di Piazza Santa Rosa, la sistemazione della torre civica e di Palazzo Miretti, la riqualificazione di Piazza del Popolo, questa è sugli anni prossimi perché comunque fa parte sempre di quel discorso dell'agenda della mobilità, e questo è al centro anche dello studio da parte di Decisio. Poi la ristrutturazione edilizia dell'ex convitto civico, questa è una progettualità che partirà già quest'anno perché il contributo arriva da fondi FESR, e quindi dobbiamo, come sua, insieme agli altri comuni facenti parte di quest'area, con capofila Busca, avere già per l'inizio del prossimo anno, aprile, una progettualità in questo senso. Poi abbiamo appunto lo studio della sistemazione dell'area del polo sportivo, in particolare la nuova piscina comunale e il nuovo palazzetto dello sport. Questi sono i nostri cassetti, o i nostri cassetti dei sogni, che con l'amministrazione abbiamo e cerchiamo di portare avanti, senza mai escludere comunque il lavoro che tutti i giorni portiamo avanti con l'ufficio tecnico, per cercare di avere delle progettualità magari più semplici, più piccoline, che però possono essere realizzate dai nostri uffici tecnici, in modo da riempire cassetti per poter essere pronti nell'eventualità della partecipazione a bandi o finanziamenti. Quindi chiedo al Consiglio Comunale mettere in votazione l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2024, 2025 e 2026 e l'elenco annuale 2024.
Consigliere Ambrogio, prego.
Grazie Presidente. Ma mentre l'assessore Brizio illustrava, ho detto ma qua mi sembra di essere a Dubai, negli Emirati Arabi, nel Kuwait, no? Perché, scusa, è stato fatto un lungo elenco di cose, ma i soldi poi non è che, cioè, secondo me bisognerebbe avere un po' più di realismo e distinguere quelli che sono i sogni nel cassetto da quelle che sono le cose reali, eccetera. Ok, ovviamente io voto a favore di questa delibera, ci mancherebbe altro, ecco, però, insomma, allora, abbiamo la piscina, adesso 500.000 euro per fare il Takum e poi dopo si farà quella nuova, un nuovo palazzetto, il nuovo polo scolastico, ristrutturiamo la biblioteca, eccetera, eccetera. No, attenzione, perché io capisco che l'amministrazione cerca di, e nelle cose, insomma, di dare così lustro alla sua immagine, di far vedere che, ma ci sta, per carità, insomma, siamo stati tutti amministratori, sappiamo come funziona, ecco, però non bisogna neanche esagerare, cioè cerchiamo di essere più concreti e realisti possibili, poi per carità, vuol dire distinguere quelli che sono i sogni nel cassetto da quelle che sono appunto le realtà, perché le cose che sono, e poi dopo c'è anche un problema di tempistiche eccetera, quindi bon, tutto lì, volevo solo la mia, più che un intervento era così una considerazione, comunque il mio voto sarà a favore.
Ci sono altri interventi in merito? Consigliere Tesio, prego.
Ma aspetto Presidente. Allora, no, il nostro anticipo, il nostro voto sarà favorevole. Vediamo alcuni interventi che, come già anche stato detto, ci si porta dietro da alcuni anni. Il piano triennale non è lo stanziamento dei fondi, ma è necessario per poter partecipare a bandi, per avere diciamo, un minimo di progettualità. Alcuni sono forse più importanti, alcuni meno, ma comunque vediamo degli interventi che anche noi, anche in campagna elettorale, avevamo ritenuto e riteniamo prioritari, e anche altri interventi dati dalle contingenze. E quindi il nostro voto sarà favorevole per questo. Sottolineo, ma perché personalmente ci tengo molto, vedo nel secondo anno, quindi 2025, nel piano triennale 350.000 euro per la Torre Civica, che erano stati messi già ai tempi nel piano triennale. Credo che sia un fronte su cui si sta lavorando, anche l'amministrazione sta lavorando e si debba continuare a lavorare per trovare questi finanziamenti, perché è un bene da valorizzare, non solo culturalmente ma anche in maniera strutturale, quindi con degli interventi. Io personalmente ho sempre il sogno di ritornare sulla punta della Torre Civica e penso che molti altri cittadini la pensino come me, e poi la riqualificazione di Piazza del Popolo, anche qui sono previsti 3 milioni di euro, comunque credo che insieme, ed è un motivo per cui anche noi lo portavamo avanti come proposta, alla revisione del piano urbano del traffico, agenda della mobilità, chiamiamolo come vogliamo, ma l'obiettivo credo sia quello, un punto nevralgico della nostra città è la piazza, che al momento può essere migliorata, deve essere migliorata, e quindi anche questo credo sia buono. Anticipando un po' quello che diremo anche dopo nel bilancio, avremmo forse inserito, ma forse non era possibile, comunque la progettazione per il San Domenico, la parte che ci verrà restituita dall'università, perché secondo noi appunto merita una progettazione, e quindi lo segnaliamo come mancanza. Tuttavia il nostro voto è favorevole.
Ci sono altri interventi da parte? Consigliere Occelli, prego.
Sì, grazie. tutto quello che c'è scritto è condivisibile, volevo solo chiedere un paio di cose su alcune cose che secondo me mancano. Ad esempio, prima o poi, un parcheggio sotterraneo da qualche parte si penserà di farlo. E seconda cosa, una cosa un po' più piccola che mi hanno fatto notare in questi giorni, sono gli spogliatoi dei campi di Borgomarene, che sono già abbastanza in uno stato, non vorrei dire pietoso, ma abbastanza brutto, e anche i marciapiedi lì fuori si stanno sgretolando, quindi può anche diventare pericoloso. Ecco, volevo sapere queste due cose qua.
C'era la consigliera Galaventa che aveva chiesto la parola. Rinuncio alla consigliera Galaventa. Consigliere Pettarino, prego.
Sì, grazie Presidente. Faccio solo due considerazioni dopo aver sentito anche gli interventi degli altri consiglieri. Ovviamente siamo a favore di questo piano triennale, anzi siamo anche molto contenti. Sottolineo, visto che esattamente 12 mesi fa io avevo chiesto che il discorso della scuola venisse portato avanti, e apprendo con grande notizia, ma l'avevamo già detto anche nelle settimane scorse, che effettivamente è già in fase di progettazione, e questo per noi ovviamente è una grandissima soddisfazione, era un obiettivo direi a questo punto raggiunto. Speriamo che poi questo porti nel corso degli anni, nei decenni, anche alla realizzazione effettivamente di un polo scolastico nuovo. Per quanto riguarda, lo ha detto bene il consigliere Tesio, ci sono lavori che hanno una certa urgenza, quindi io penso che siano strutturati e programmati nel modo corretto. Visto anche la nostra vicinanza al mondo sportivo, è ambizioso, quindi dalla pista d'atletica al Morino, alle piscine, a tutto quello che c'è, anche l'idea di un nuovo palazzetto è sicuramente ambiziosa. E sottolineo, e credo di interpretare al meglio quello che è il lavoro che si legge attraverso questi numeri, queste tabelle, che c'è coraggio, non c'è illusione, non credo si voglia creare illusione, credo ci sia coraggio. Ed è giusto, soprattutto in ripartenza, negli ultimi anni, di quello che è la città di Savigliano, deve guardare avanti con correttezza, per cui sono contento anche di vedere numeri grossi e magari cose che sono più sogni che possibilità reali concrete oggi come oggi, ma se non si ha coraggio sono d'accordo che non si può arrivare da nessuna parte, quindi assolutamente il nostro voto sarà estremamente favorevole a questa delibera. Grazie.
Assessore, il sindaco Portera voleva intervenire? Io infatti stavo per dare la parola, ma ho visto una mano alzata e quindi mi sono fermato. Assessore Brizio, grazie. Prego.
Allora, mea culpa, l'avevo segnato in fondo, sono cieca. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Tesio, quello che andremo poi ad approvare più tardi, la convenzione che è arrivata come allegato al Consiglio, è proprio sulla strada che dobbiamo percorrere per capire quanto sarà l'ammontare del nostro intervento. Non l'abbiamo ancora inserito nel piano triennale perché la cognizione di questo importo non l'abbiamo ancora e appunto anche prudenzialmente, come dice il consigliere Ambrogio, non sapevamo bene quale importo dovrebbe essere la nostra quota, che sicuramente inseriremo perché questo è un recupero importante di una parte di Savigliano e ci darà l'opportunità appunto di sistemare la scuola del CEMI, che è una scuola molto importante grazie all'intervento dell'università su questo immobile e alla collaborazione con Agenform che segue questa scuola, e poi rimarrà anche uno spazio a disposizione della collettività perché rimane in capo al Comune di Savigliano, e quindi questo è un po' il motivo per cui non l'abbiamo inserito. Per quanto riguarda il parcheggio sotterraneo, la rassicuro consigliere che questa è la prima domanda che io ho posto allo studio Decisio, ed è questo che ci ha fatto andare verso la decisione di affidare l'incarico di progettualità della città, della viabilità, tenendo conto di qual è la situazione dei nostri parcheggi, della possibilità di arrivare in centro senza congestionarlo, e di fare un approfondimento per quanto riguarda un parcheggio sotterraneo che potrebbe essere nelle limitrofe vicinanze del centro storico, però appunto capire dove e come e quanti farne è uno studio che implica prima una raccolta di dati, una paziente visione, un approfondimento dell'attuale viabilità e dell'attuale situazione di Savigliano. Quindi sicuramente io chiederò che sia valutata questa opportunità di realizzare parcheggi sotterranei che comunque hanno poi anche la loro così difficoltà per ingressi, accessi e sconvolgono un pochino quella che è la viabilità normale, quindi bisogna farli ragionevolmente dopo un approfondito studio di persone competenti, oltre naturalmente a quelli che possono essere desiderata della comunità e dell'amministrazione. Per quanto riguarda invece gli spogliatoi in Borgo Marene, quello che riguarda marciapiedi o strade, eccetera, quella è una manutenzione straordinaria che avviene già normalmente con le risorse del bilancio, quindi non viene inserita nel piano triennale perché non è un'opera che va a richiedere sostanze del bilancio importanti. Quindi può essere effettuata in un qualsiasi momento come me. Sì, ci stiamo lavorando.
Consigliere Tesio, prego.
No, su quest'ultimo aggiungo, e anche perché se non erro nel piano triennale vanno solo le lavorazioni con più di 100.000 euro di importi.
Consigliere Calcagno.
Per recepire altre forme di finanziamento, suggerirei di verificare se è ancora possibile, perché a suo tempo se ne parlava, i BOC, cioè i BOC sarebbero i buoni ordinari del comune, comunali, che sono come i BOT, cioè nel senso di lanciare, se è possibile, chiaramente, quindi verificare con chiaramente gli istituti di credito, se è possibile lanciare questa sottoscrizione di buoni e abbinandole a un'opera pubblica. Io penso la Piazza del Popolo, io penso che i cittadini, cioè è investire i propri risparmi in questo modo. Cioè potrebbe essere una forma nuova di finanziamento. Però è da verificare se esiste ancora.
Sindaco Patera, prego.
Sì, io avrei voluto rispondere al consigliere Giulio Ambrogio, però ritengo che con estrema puntualità e precisione il consigliere Paolo Tesio abbia già detto tutto quello che avevo in realtà da dire io, nel senso che non vogliamo dare alcuna sensazione, giusto che tutti lo comprendano, di vivere di sogni o che ci sono. I sogni aiutano a vivere, dice giustamente il consigliere Ambrogio, e magari aiutano anche a metterci un po' più di entusiasmo, questo senz'altro. Però è proprio
per cortesia, chi ha il microfono acceso fa l'intervento, se no.
Per 4 mesi abbiamo lavorato cercando anche le formule corrette per inserire nei bilanci nei piani triennali le opere da svolgere, proprio per non farci trovare impreparati rispetto a eventuali opportunità di finanziamenti. Quindi non abbiamo l'ambizione di fare chissà cosa, abbiamo l'ambizione di portare avanti le cose che sono state iniziate prima, abbiamo l'ambizione di avviare delle cose che qualcun altro poi concluderà, e abbiamo l'ambizione di portare a termine anche delle iniziative che magari proponiamo noi e che magari riusciamo a portare a termine nel tempo. E abbiamo anche un po' l'ambizione che altri, nel caso del San Domenico, il caso dell'ospedale, eccetera, devono. Io non avevo votato contro, si ricordi, consigliere, non avevo votato contro.
Allora,
io non ero presente in quel consiglio
Ambrogio
comunale
della parola,
non ero consigliere comunale. Comunque, abbiamo piacere di accompagnare coloro che sul Comune di Savigliano intendono fare investimenti importanti, comunque ne parleremo dopo.
Consigliere Laventa, prego.
Dunque, anche noi siamo molto contenti di quello che state facendo, entusiasti, non sono solo sogni, diciamo che ovunque ci giriamo ci sono cose da fare, ce ne sono tante e quindi ci stiamo dando da fare e se non altro stiamo facendo in modo che quando arriveranno dei finanziamenti abbiamo almeno i progetti pronti e quindi si potrà accedere a questi finanziamenti. Questa era una cosa fondamentale su cui abbiamo insistito, abbiamo spinto anche la Giunta, tutti quanti, insomma, a muoversi in tal senso, quindi di essere pronti e tutti preparati. Giusto, Giulio? Niente, è di stato.
Grazie, consigliera Galaventa. Consigliera Ambrogio? Bisogna accendere il microfono, grazie, consigliera. Non nessuno la sente.
Sempre difettoso. Anche il nostro gruppo è ovviamente favorevole al piano triennale perché comunque parliamo più di concretezza che di sogni, rappresenta comunque una strategia a lungo termine per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture della nostra comunità, contribuendo così al progresso della vita della città di Savigliano. Quindi cosa vuol dire? Comporta anche la qualità di vita migliore a tutti i nostri cittadini nel nostro territorio. Quindi complimenti e andiamo avanti così. Grazie.
Consigliere Celli, prego.
Sì, volevo solo esprimere la mia intenzione di voto che sarà favorevole, anche se all'inizio non ero sicurissimo, ero indeciso se astenermi, però poi ho avuto delle rassicurazioni che mi porteranno a votare a favore.
Consigliere Lois, prego.
Grazie Presidente, ma io mi associavo agli altri gruppi che hanno esposto il loro parere favorevole a questo documento. Volevo solo sottolineare una cosa che mi sembra coraggioso, come ha detto il consigliere Piazzarino, mi sembra coraggioso per il fatto che mette in evidenza quelli che sono i problemi, perché cioè, i problemi si risolvono con degli obiettivi, non con dei sogni, cioè, il sogno è un qualche cosa che è un po' etereo, mentre un obiettivo è qualcosa di reale, qui ci sono degli obiettivi reali, sono obiettivi scritti con delle problematiche, ma anche con delle proposte, no, che ci sono di attività da implementare, no, in tutti i campi. E quindi non entro nel merito dei singoli perché è già stato fatto. Mi permetto solo di dare un suggerimento, se forse può essere. Ho colto quanto è stato detto, penso, da quasi tutti per il problema del parcheggio. Sappiamo tutti che Savigliano è una città d'acqua, una città che ha dei problemi a fare dei parcheggi sotterranei. Sappiamo tutti quali siano le problematiche di parcheggi sotterranei, tra problematiche appunto realizzative, di ritorno di investimento e anche così di timore, diciamo, che si possa avere di vedere se c'è la possibilità di studiare qualche forma di parcheggi fuori terra. So che io, per esperienza mia personale, ne ho visti tanti in giro per il mondo e si possono inserire architettonicamente, urbanisticamente, molto bene all'interno del contesto. Bisogna trovare l'area giusta, certamente non possiamo abbattere o modificare Sant'Andrea e neanche l'ala polifunzionale, però sicuramente nel recupero magari di qualche caseggiato di un quarto tipo potrebbe anche lì, perché no? Quindi niente, il nostro voto ovviamente è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Villois, se non ci sono altri interventi io metterei in votazione il programma, la delibera che richiede l'approvazione del programma triennale. Favorevoli? Direi unanimità dei presenti e anche in questo caso deve essere immediatamente eseguibile, per cui favorevoli. Nuovamente unanimità dei presenti, per cui delibera successiva. La delibera successiva riguarda l'imposta municipale propria, l'IMU, di cui all'articolo 1, commi 738 e susseguenti, legge 160 del 2019, determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle scadenze per il versamento dell'anno 2024. Illustrazione da parte del sindaco. Prego.
Comunque, dobbiamo deliberare come ogni anno le tariffe per l'IMU. Dico molto semplicemente che le tariffe non sono modificate, restano integre esattamente quelle dello scorso anno. Se ritenete, le vado a indicare succintamente. Aliquota ordinaria ad applicarsi per tutte le fattispecie imponibili, a eccezione di quelle espressamente approvate, 10,6 per mille. Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9, relative pertinenze, 6 per mille. Aliquota per terreni agricoli, 8,1 per mille. Aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale, 1 per mille. Aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, secondo gli accordi territoriali di cui all'articolo 2,3, legge 431 del 98, 8,6 per mille, detrazione per l'abitazione principale, 200 euro. Quindi si riconfermano, sottopongo alla valutazione del Consiglio Comunale questa delibera.
Grazie. Sindaco, ci sono interventi da parte dei consiglieri e o delle consigliere? Mi sembra di non vedere mani alzate, quindi possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti? Manca unanimità dei presenti, quindi fa fede anche chi è assente in questo momento. Procediamo all'immediata eseguibilità, favorevoli, quindi di nuovo unanimità dei presenti. Bene, adesso dobbiamo passare alla successiva delibera che riguarda la modifica del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e susseguenti, legge 160 del 2019. In questo caso la relazione è a cura del sindaco. Prego.
Dunque, questo regolamento modifica piccolissime parti e sono legate più che altro, sono quattro piccolissime modifiche collegate a adeguamenti normativi o ad adeguamenti lessicali per omogeneità. Quindi la prima modifica riguarda la riduzione del canone del 50%, viene semplicemente cambiata la dicitura, è disposta la riduzione del canone del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni o eventi politici, culturali, religiosi, di beneficenza e sportivi, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata esclusivamente per fini non commerciali. Questa è una modifica che si fa per fini non commerciali, mentre prima era scritto per fini non economici. Questo anche per raccordo con l'articolo 11 che prevede le esenzioni per casi simili, quindi per avere la stessa dicitura in pratica. Ne ho dimenticata una, sì, oggetto del regolamento, l'articolo 1 al punto 2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili, eccetera, mentre prima si parlava di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Quindi si fa riferimento qui per modifica legge di adeguamento normativo ai centri abitati e non ai comuni con centri abitati. Ancora una piccola modifica che riguarda la esenzione occupazioni non assoggettate al canone. Sono esenti dal canone alla lettera S di Savona le occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni e eventi con carattere esclusivamente culturale, sociale, sportivo, ricreativo, benefico, religioso, che non comportino alcuna forma commerciale. Prima si diceva le associazioni cittadine, adesso la parola cittadine non c'è più e quindi anche quelle non cittadine. Infine, la lettera Z, le occupazioni di suolo pubblico e soprassuolo con le parti emergenti dalle pareti esterne degli edifici per massimo 20 cm a seguito di interventi di isolamento termico, acustico, cappotto termico in pratica. Prima era 12 cm l'esenzione, adesso arriva a 20 cm. Non ci sono altre modifiche, quindi sottopongo alla vostra approvazione e valutazione questa piccola modifica del regolamento.
Alcuni aggiustamenti che vengono fatti, quindi ci sono interventi da parte dei consiglieri e delle consigliere? No, non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Anche in questo caso dobbiamo rendere immediatamente eseguibile anche questa proposta di delibera, per cui favorevoli? Unanimità dei presenti. Allora, io in questo caso, visto che siamo andati anche abbastanza veloci, ma sono comunque circa 3 ore, ci manca poco che abbiamo iniziato il consiglio, proporrei di fare una pausa di un quarto d'ora per poi esaminare a questo punto l'approvazione del DUP, l'approvazione del bilancio provvisorio, che intanto sono stati modificati dai funzionari per l'accoglimento di uno degli emendamenti presentati, e poi faremo anche la delibera legata alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e l'integrazione all'ordine del giorno che è stata portata legata alla convenzione con l'Università per la ristrutturazione del San Domenico e infine la mozione presentata dal consigliere Ambrogio. Quindi vedo che i consiglieri sono già ampiamente in piedi, quindi vuol dire che
Presidente,
è stata accettata la proposta di sospensione. Ci rivediamo fra un quarto d'ora, grazie a tutti. Direi, chiedo, la pausa è durata abbondantemente, quindi direi che possiamo riprendere il consiglio. Allora, se tutti i consiglieri e gli assessori e il segretario hanno ripreso posto, possiamo ricominciare il nostro consiglio. Intanto torniamo a essere in streaming, quindi riprendiamo le delibere come elencate precedentemente che mancano ancora, per cui parliamo dell'approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, DUP, relativo alla sezione strategica periodo 2023-2027 e alla sezione operativa del periodo 2024-2026. La relazione a cura del sindaco. Prego. Sì, incominciamo con questa delibera, ma in realtà assommiamo a questa delibera anche l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, come richiesto dai vari gruppi consigliari, quindi in un'unica, poi ovviamente dovremmo votare le delibere in maniera separata, ma la discussione la facciamo in maniera completa e unica. Grazie. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Allora, documento unico di programmazione in realtà è già stato approvato, viene approvato dal Consiglio entro il 31 luglio e viene poi aggiornato alla luce degli accadimenti successivi e quindi anche di dati un po' più certi in occasione dell'approvazione del bilancio. Nel DUP sono previsti gli obiettivi che intende attuare, raggiungere l'amministrazione e il bilancio serve poi per poter attuare questi obiettivi. Ecco quindi che uno è conseguenziale all'altro e il primo è prodromico al secondo. Il DUP è composto da due sezioni, la prima sezione è quinquennale perché comprende tutto il periodo del mandato dell'amministrazione, quindi 2022-2027, mentre la seconda sezione, la sezione operativa, è riferita semplicemente al triennio che sta per arrivare. Partiamo prima dalla sezione strategica quinquennale, che individua le principali scelte dell'amministrazione per il suo mandato amministrativo, comprende l'analisi delle condizioni esterne ove si svolge l'attività amministrativa, la situazione demografica, socio-economica e servizi pubblici, nonché le condizioni interne, l'organizzazione e gestione dei servizi, gli investimenti, opere pubbliche, tributi, tariffe, analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi. La gestione del patrimonio, risorse in conto capitale, analisi dell'indebitamento, equilibri di bilancio, risorse umane. Le principali informazioni che si possono, è un documento molto lungo, circa 250 pagine, però cerchiamo di sintetizzare e indicare magari quelli che possono essere gli elementi più importanti. L'indice di rigidità strutturale per l'anno 2022 è stato del 23,13%, cioè le spese di personale più il rimborso dei mutui. Cioè queste spese di personale più i rimborsi dei mutui rappresentano il 23,13% rispetto a tutte le spese. Poi c'è l'indice di autonomia finanziaria, qual è la quota di entrate proprie rispetto alle altre entrate. Quindi il rapporto tra entrate tributarie ed extratributarie ed entrate correnti. Ed è del 90,63%, quindi il Comune si finanzia per il 90% delle entrate correnti con risorse proprie, il resto con risorse che arrivano da fuori. Il costo del personale rispetto alle spese correnti è del 24,6%, sempre un dato del 2022. Ribadisco che il DUP parte dall'analisi dei dati e indica poi gli obiettivi. Parametri di deficitarietà tutti negativi, pertanto è un ente che non è in condizioni strutturalmente deficitarie. I servizi pubblici locali sono quelli dell'energia elettrica, illuminazione pubblica, illuminazione votiva, gestione parcheggi, palestre, servizi sociali, impianti sportivi, assistenza scolastica, rifiuti, refezione scolastica. Gli enti strumentali, lo vedremo poi dopo, cioè enti strumentali, società controllate e partecipate, l'Alpiacque col 5%, la TL Cuneese, il Comune allo 0,47%, il Consorzio Agenfor 12,5%, il Consorzio Monviso Solidale 12,40%, il Consorzio XEA Savigliano A, il Comune di Savigliano ha il 14,25%, CSI Piemonte 0,39%, EGEA 0,0006%, Fondazione Ente Manifestazioni, il Comune è il 20%, GEAC, Società Aeroporto di Cuneo Levaldigi, 0,26%. Le opere pubbliche, gli investimenti programmati, abbiamo visto poco fa nel piano triennale dei lavori pubblici, è compreso lo stato patrimoniale del 2022 nel DUP, i tributi e le tariffe, IMU, TARI, addizionale comunale dell'IRPEF, canone unico patrimoniale, che sono le principali, le sono le entrate tributarie del comune. C'è l'indicazione delle necessità finanziarie per missione, delle risorse finanziarie entrate per tipologia. Indebitamento è un dato, diciamo, ereditato dalla precedente amministrazione, molto basso, incidenza sulle entrate correnti è dello 0,13%, noi potremmo arrivare a un indebitamento del 10%, quindi siamo molto sotto. Anticipazione di cassa, il 3/12 delle entrate correnti dal penultimo rendiconto approvato, abbiamo gli equilibri di bilancio sia per la parte corrente, entrate correnti e spese correnti sono in equilibrio, sia per la parte capitale, entrate capitali sono in equilibrio con le spese in conto capitale e di conseguenza anche il complessivo è in equilibrio. Poi sono indicate le risorse umane che sono alla data del 31/10/2023, erano alla data del 31/10/2023 107 unità, quindi il personale, indirizzi generali strategici sono indicati per missione e per programma. Nella sezione operativa triennale sono descritti i programmi che l'ente intende realizzare con la definizione degli obiettivi all'interno delle singole missioni, valutazione dei mezzi finanziari, indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, il ricorso all'indebitamento, coerenza con gli strumenti urbanistici, organismi partecipati, programmazione della spesa per programmi, risorse umane e strumentali, programmazione dei lavori pubblici. C'è il piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026, programmazione acquisto beni e servizi sempre per il triennio, fabbisogno del personale sempre per il triennio, piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali. E poi c'è la descrizione degli impegni pluriennali già assunti. E passiamo al bilancio di previsione che è stato redatto, come sempre, secondo i principi di veridicità, attendibilità e prudenza nel rispetto del pareggio di bilancio e degli equilibri di parte corrente ed equilibri di parte capitale. Il bilancio redatto per il triennio 2024-26, come la parte operativa della sezione operativa del DUP, con le previsioni di competenza e per l'anno 2024 anche per le previsioni di cassa, cioè somme effettivamente incassate, somme effettivamente spese. Tiene conto degli atti programmatori contenuti nel DUP e contiene i suoi allegati che sono il piano triennale dei lavori pubblici, il piano triennale dell'acquisto di beni e servizi, il piano triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni. Poiché si è deciso di approvare il bilancio entro la scadenza di legge del 31/12, non si è potuto tenere conto delle manovre finanziarie in atto presso il Parlamento che potrebbero cambiare alcune leggi e di conseguenza alcuni contenuti del bilancio. E quindi è facile che una volta approvata la legge di stabilità il bilancio da parte nostra approvato richieda fin da subito, alla prima occasione, una variazione di bilancio. Speriamo che se ci sono leggi nuove siano tutte dalla parte delle entrate. Dal lato della spesa fosse ovviamente un dato molto più rassicurante rispetto a quello che ci aveva fortemente angosciati esattamente 12 mesi fa. Cioè c'è una diminuzione sensibile dei costi energetici rispetto agli anni 2022-2023. L'anno scorso eravamo partiti letteralmente col freno a mano inserito, perché c'era questa grossissima incognita, anzi all'epoca era certezza, di costi veramente, veramente esorbitanti che ci ha costretti a stringere la cinghia parecchio al momento della partenza del bilancio. E tra l'altro adesso avremo anche la felice conseguenza di avere qualche nota di credito, cioè restituzione di somme, perché per fortuna anche nel 2023 le spese sono state più contenute. Comunque tutte le previsioni ci rassicurano. E dall'altro lato però ci sono ovviamente delle uscite maggiori per alcuni aspetti, gli adeguamenti Istat dei contratti in essere, la necessità di fare nuovi appalti che prevedono anche qualche spesa in più, tra cui il verde pubblico, trasporto scolastico, aumento della spesa del personale, necessità di stipulare un nuovo contratto di locazione per il magazzino, maggiori spese della squadra antincendio, ci sono spese elettorali che l'anno scorso non c'erano perché ci saranno appunto le elezioni regionali e le elezioni europee. È vero che queste verranno coperte dallo Stato, ma alla fine qualche cosa in più si finirà per spendere, se non altro per l'adeguamento di attrezzature. Poi abbiamo aumento del costo degli amministratori, come diceva già Giulio, il consigliere D'Ambrogio, manifestazioni, assistenza alunni disabili, per le quali è previsto un aumento di ore. C'è l'aumento anche del contratto, dell'accordo con le scuole paritarie. Per le altre spese si sono mantenute previsioni complessivamente in linea con quelle dell'articolo dell'anno 2023. Si è applicato avanzo accantonato per vacanza contrattuale del personale e avanzo vincolato per colmare il gap tra entrate tari e spese dell'OCSEA per raccolta e smaltimento rifiuti. Costituito un fondo pluriennale vincolato di parte connente per trattamento accessorio del personale da completare in sede di riaccertamento dei residui e di parte capitale per il palazzo comunale. In sede di riaccertamento verranno reimputati, diciamo a scorrimento, gli impegni per la pista di atletica e il cimitero di San Salvatore. In parte capitale sono state stanziate le risorse ulteriori per il cimitero di San Salvatore, non essendo sufficienti, del tutto sufficienti, quelle già previste, e tutti gli interventi di manutenzione straordinarie consueti. Alla data di elaborazione del bilancio, il risultato presunto, perché l'anno non è ancora finito, e i conti quindi definitivi non si possono fare, è di 5.366.000, di cui avanzo libero 2.047.000. È un dato che verrà rivisto a gennaio in sede di preconsuntivo e poi diventerà definitivo con numeri molto diversi, almeno storicamente molto diversi, in sede di rendiconto 2023, cioè ad aprile 2024. Se ritenete posso individuare quelle che sono le principali entrate correnti, magari ecco, diciamo le entrate, va? Le spese sono tante, se poi serve le possiamo elencare, ma entrate magari può essere utile, le voci principali. Le entrate tributarie, allora l'IMU comporta per il comune entrate per circa 6.250 euro. L'addizionale comunale all'IRPEF 2.780 euro. La tassa rifiuti, quella che spero vivamente con la collaborazione di tutti i cittadini che possa diminuire del tempo grazie a una sempre più puntuale e corretta raccolta differenziata, comporta oggi un introiti, che poi sono destinati appunto allo smaltimento rifiuti, di circa 3 milioni di euro. Impegniamoci tutti per ridurre questa voce, paghiamo tutti meno tari, no? Fondo di solidarietà comunale 591 mila euro più 17 mila più 132 più 109 mila euro, ristoro ricevuto per minor gettito IMU 264 mila. Chiaro, proventi, ecco diciamo anche questo, poi ci sono appunto i trasferimenti correnti, proventi dalla raccolta differenziata, perché incassiamo dei soldi dalla raccolta differenziata, 192 mila euro. Poi ci sono entrate extratributarie, che non sono tributi, ma sono, tanto per indicare, le mense scolastiche, che è la voce più alta, sono entrate per 570 mila euro, che sono ovviamente anche rappresentano poi delle spese anche molto significative. Altra voce alta è quella delle rette asili nido, queste sono entrate non tributarie. I canoni, no, le concessioni dell'Oculi sono 240.000 e penso che siano la rete asili nido, l'abbiamo visto. Canone patrimoniale, la pubblicità, e l'altro canone patrimoniale per occupazioni, aree e spazi, il primo è di 250.000 euro, quindi un bel introito, non tasse, non sono tasse, canone patrimoniale, la pubblicità, 250.000, canone patrimoniale, occupazione, aree e spazi, 380.000. Le voci principali le ho dette, se ritenete aggiungo anche altre voci, per le spese in conto capitale abbiamo già fatto riferimento al piano triennale dei lavori pubblici, e c'è ancora qualcosa che può essere interessante. Nel corso dell'anno sono stati rimborsati mutui per 244.000 euro, anticipazioni di tesoreria pari importo in entrata come in spesa 4.600.000, partite di giro 3.900.000, cioè soldi che entrano per una destinazione ed escono sempre per quella destinazione. I documenti allegati sono, i documenti che compongono il bilancio, sono le previsioni delle entrate, previsioni di spesa, l'equilibrio di bilancio, il risultato di amministrazione presunto, cioè il presunto tesoretto che possiamo sperare di utilizzare in futuro, le risorse accantonate, vincolate, destinate agli investimenti, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il rispetto dei vincoli di indebitamento, e siamo a posto, abbiamo visto, parametri di deficitarietà, e siamo a posto, indirizzi internet di pubblicazione. Al bilancio è inoltre allegata la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Affido ai vostri commenti e poi al vostro voto il bilancio di previsione per l'anno, per il triennio 2024-2026, in competenza e per in cassa per il 2024.
Grazie Sindaco, l'intervento del consigliere Zampedri, prego. Ma,
brevemente, ma solo per precisare, è chiaro che il DUP e il bilancio di previsione che andiamo a approvare è quello già che contiene l'emendamento che è stato precedentemente approvato dal Consiglio, quindi volevo solo che questo sia chiaro a tutti, e poi come è stato visto già in prima commissione, il parere che citava prima il Sindaco da parte dell'organo di revisione è positivo al bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Zampedri, ci sono altri interventi in merito? Consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente, alcune considerazioni su quanto affermato dal Sindaco, quanto abbiamo visto in questo mese mentre preparavamo l'approvazione del bilancio. Sulla parte corrente ci sono, come già stato spiegato, non ci sono diciamo novità significative. Sottolineiamo insomma, che il mercato energetico non si fosse fermato, grazie al cielo si è fermato, l'amministrazione avrebbe dovuto trovare le risorse da spese correnti, mentre lo scorso anno la tamponate grazie all'avanzo di amministrazione. Per fortuna è stato così, dato che quest'anno si hanno dei grossi aumenti di spesa dovuti in parte a necessità e in parte a precise scelte politiche. Mentre vediamo con favore l'aumento dello stanziamento per l'appalto del verde pubblico, l'aumento del contributo per le scuole dell'infanzia paritaria, non possiamo rimarcare la nostra contrarietà agli aumenti delle spese del personale legate alle nuove dirigenze. E ancora è stato utilizzato l'avanzo per colmare il gap tra entrate tarie e spese dell'Ocsea, se ben capito, per la raccolta e smaltimento rifiuti. Il prossimo anno avremo quindi un possibile aumento della tassa rifiuti qualora non si potesse nuovamente usare l'avanzo. Per quanto riguarda l'ambito sociale, come invece abbiamo già avuto modo di dire prima, è una gestione ordinaria che rischia di non tener conto delle difficoltà della vita quotidiana delle famiglie. Non si sono affrontati problemi quali il venir meno dei 180.000 euro dei contributi per il sostegno all'allocazione da parte dello Stato centrale, di cui abbiamo già parlato prima e su cui abbiamo presentato degli emendamenti, il numero dei bambini in lista di attesa di un posto al nido comunale, che a giugno era 35, attualmente tra comune e Oasi Giovani sono circa 50 in lista d'attesa. C'è poca sensibilità in merito. Già lo scorso anno non si erano messi 20.000 euro per il consorzio Monviso Solidale in fase previsionale, ma si era dovuto attendere le prime variazioni. Se lo scorso anno si poteva pensare a un peccato di inesperienza, ci chiediamo se il competente assessore abbia capito che il bilancio previsionale è il momento in cui battagliare per ottenere le risorse necessarie per portare avanti i progetti. Abbiamo sentito prima che si è coscienti della situazione che non è delle più rose. Allora, motivo in più per intervenire. Se si è coscienti del problema, avremmo aspettato una presa di posizione in questa fase. Concetto che sembra aver capito invece il collega alle manifestazioni, senza scendere nel dettaglio di quanto si spende o meno per le manifestazioni, come abbiamo detto prima, non vogliamo usare questa contrapposizione. Apprezziamo che quest'anno si siano inserite le risorse a inizio anno, di modo da non doverle inserire di fretta con il rischio di compiere errori, come è avvenuto lo scorso anno. Sembra che la lezione sia stata imparata. Per quanto riguarda invece il conto capitale, anche qui vediamo alcune cose positive, sostanzialmente la prosecuzione dei progetti ereditati, come abbiamo detto. Quindi bene i lavori sulla pista di atletica, nonostante l'intervento di retopping non sia quello auspicato, bene i lavori su Piazza Schiaparelli che partiranno, bene lo stanziamento per l'area fieristica. Chiediamo, come abbiamo già detto prima, se veramente si crede nella ristrutturazione del San Domenico, si stanzino le risorse per la sistemazione delle aree che l'università lascerà al grezzo, inserendo le risorse a bilancio al momento opportuno. Una richiesta, ma l'abbiamo già detto sul piano triennale, non mettete da parte il lavoro su Piazza del Popolo, cercate di stanziare fondi per un progetto di riqualificazione dell'area a medio termine, è uno dei punti principali da cui dipende la vivibilità del centro della città e dovrà raccordarsi con l'aggiornamento del piano urbano del traffico che avete deciso di affrontare, anche su nostra sollecitazione. Pertanto riteniamo sia importante farlo in questo momento.
Allo stesso tempo non possiamo non esprimere il nostro disappunto per il mancato stanziamento di fondi per quanto riguarda le asfaltature, tanto più che lo scorso anno i nostri emendamenti erano stati bocciati perché le risorse per le asfaltature erano state definite importanti. Tutto ciò a fronte di una stima in entrata di oneri di urbanizzazione che sono più alte degli scorsi previsionali. Negli scorsi anni gli oneri in entrata inizio anno erano stimati all'incirca in 570, 450 per investimenti e 120 per le spese correnti. Quest'anno sono 700, 600 più 120, delle previsioni assolutamente in linea. Però ciò vuol dire che tutti gli investimenti in conto capitale che verranno fatti da oggi in poi difficilmente potranno essere finanziati con ulteriori oneri in ingresso, a meno di incrementi nel costo di costruzione o di oneri di urbanizzazione, oppure di ulteriore uso dell'avanzo di amministrazione o di, chiaramente, bandi esterni, oppure ancora tramite l'accensione di mutui, cosa che non vediamo in questo bilancio. Le risorse e la situazione probabilmente lo permettono. Nel 2023 c'erano circa 350.000 euro sull'asfaltatura e un anno dopo sono azzerate, non un euro. Questo corrisponde a chilometri di strade che non potranno essere asfaltati. Mi si dice che si aspetta la fine del lavoro della nuova agenda della mobilità, è una spiegazione che non mi convince sinceramente, perché si potevano comunque mettere in fase previsionale. Alla luce di tutto ciò chiediamo alla Giunta di mettere appunto a posto questa situazione già nella prima variazione, e per le motivazioni che abbiamo detto il nostro voto sarà contrario.
Ci sono altri interventi? Grazie al consigliere Tesi intanto per il suo. Consigliere Calcagno, prego.
Volevo solo che il Consiglio abbia alcuni dati sulla situazione dei bambini della prima infanzia, cioè da 0 a 2 anni, così quello che abbiamo chiesto ha una giustificazione. Intanto faccio un esempio, no? Quando ci sono dei problemi, io mi ricordo a suo tempo la mancanza di classi a tempo pieno, cioè non si potevano aumentare le classi a tempo pieno. Allora ci siamo messi attorno a un tavolo, amministrazione, dirigente scolastico, famiglie, e si è inventato il tempo prolungato, che c'è alla Papa Giovanni. Cioè, quando ci sono dei problemi, è importante attivarsi per dare una soluzione. Il problema quest'anno è che ci sono, come ha accennato prima il nostro capogruppo, circa una trentina, erano 35 a giugno 23, quindi non ieri, a giugno 23, circa 35 bambini che erano fuori graduatoria, cioè quindi in lista d'attesa. Nei servizi dell'Oasi Giovani ce ne sono una ventina, quindi siamo a 50 famiglie che hanno il problema, tra virgolette, di sistemare, parola brutta, però di trovare comunque una collocazione per il proprio bambino, perché non è più i tempi in cui i nonni, perché i nonni adesso lavorano, cioè quindi difficilmente riescono a dare supporto anche alle famiglie. Quindi è importante farsi carico di questo problema, quindi inventando un altro baby parking, mettendo attorno a un tavolo, non so, l'Oasi Giovani mi hanno detto che aveva chiesto anche un incontro e poi non hanno avuto risposta. Però io vi dico quanti sono i bambini potenzialmente in questa fascia, e potenzialmente, poi ogni famiglia decide chiaramente al proprio interno se ha le risorse per poter accudire ai propri figli. Allora, nel 2023 ad oggi i bambini nati e residenti a Servigliano, sono 164, nel 2022 sono 184, nel 2021, che sarebbe l'ultimo anno tra 0 e 2 anni della prima infanzia, sono 159, quindi potenzialmente sono oltre 500, potenzialmente. Cosa diamo noi in cambio? 60 posti al nido più 48 dei micronidi dell'Oasi Giovani, che sono stati fatti su sollecitazione dell'amministrazione comunale, quando c'erano state le liste d'attesa al nido comunale. Prima no, l'Oasi Giovani non interveniva in questa fascia di età. Sono servizi che hanno portato avanti in un secondo tempo su richiesta del comune. E 25 posti al baby parking. Quindi noi praticamente, a fronte di potenziale 500 bambini, offriamo la nostra città 130 posti, poi ci sono alcuni, penso, non so se sono anche a riferimento privati, cioè che possono anche dare questo servizio, però di questo non ho
non ho i dati. Quindi senz'altro è un servizio da attivare in collaborazione con chi volete, però è importante dare delle risposte a queste famiglie. Poi chiedo ancora una cosa, che è un altro argomento. Dato che abbiamo fatto una riunione con le scuole paritarie, c'era stato assicurato l'anticipo del contributo regionale a livello di cassa, visto che adesso l'IMU noi l'abbiamo pagata come cittadini, penso che il Comune abbia disponibilità di cassa e quindi, come era stato detto, se lo fate entro il 31-12 vi diciamo grazie, perché chiaramente le scuole dell'infanzia hanno bisogno di questi fondi.
Consigliere Zampezzo, vi prego.
Questi dati però vorrei capire dal consigliere Maccagno quanti di questi sono immigrati? No, perché è importante, perché cioè, uno può strutturare un servizio sulla base di una certa linearità. Se ogni anno arrivano 20 bambini che sono immigrati...
Non c'entra niente.
No, scusa, non c'entra niente...
Sono bambini comunque che possono...
Ma posso finire l'intervento? Cioè, secondo me, nel momento in cui c'è una certa linearità di crescita della popolazione interna, allora puoi strutturare un servizio, ma nel momento in cui hai un'immigrazione di bambini, come abbiamo visto all'incontro a cui tu non hai partecipato, ma ad esempio a Bra, ogni anno ci sono 15 bambini nella fascia che tu hai citato, che derivano da immigrazione, quindi sono 15, 30, 45, 50. Quindi capisci che è molto difficile strutturare a quel punto un servizio sulla base di un'immigrazione che tu hai e che non puoi prevedere.
A parte che non riesco a capire questo problema...
Consigliere Calcagno, grazie per aver chiesto la parola, prego.
Non riesco a capire questo problema, ma il fatto è che su una potenziale 500 posti noi ne diamo 133, cioè una copertura del 26%, non c'entrano i 15 o 20 bambini immigrati, c'entra che mentre per le scuole paritarie i posti tra statale e paritarie ci sono, per questa fascia d'età i posti non ci sono, quindi uno non dice di attivarne 500 in totale, dice forse 20 o 30. Visto che ci sono 50 bambini in liste d'attesa, si possono attivare. Poi quello degli immigrati non l'ho capito, abbi pazienza, ma non c'è questo.
Ci sono altri interventi, grazie consigliere Calcagno. Consigliere Ambrogio, prego.
Molto brevemente, non voglio ripetere quanto già detto con grande perizia dal capogruppo Tesio. Allora, il sindaco ha fatto un'illustrazione tecnica, cioè nel senso che i numeri sono numeri, lui non si sbaglia, ci mancherebbe se fossero i numeri sbagliati, ma un bilancio e il DUP, che è il suo corollario, dovrebbero servire a dare l'immagine della città riferita al presente e riferita soprattutto al futuro, cioè qual è la vision, per citare l'assessore Mulassano, che questa amministrazione ha di questa città, e in base a quello, in base alla risposta a questa domanda, si vede da quelle che sono le priorità o meno degli interventi che si vogliono effettuare. Chiaro? Allora, non mi pare che da quanto illustrato dal sindaco ci sia una vision particolare di Savigliano. Dico subito che non è facile, cioè non è che, perché insomma io per 5 anni mi sono sentito rinfacciare che non avevo la vision della città, insomma ci sono stati dei problemi grossi che voi per fortuna non avete, l'epidemia eccetera, comunque. Ecco, il problema è questo qui, quindi che manca assolutamente di una progettazione a lungo termine così su come vogliamo costruire questa città nel futuro, eccetera. E si naviga un po' a vista, nel senso che si fanno anche navigando a vista cose buone, cose meno buone, difficoltà, si torna indietro, eccetera, però manca questo insieme qua. A me ha dato molto fastidio il fatto che questi emendamenti, tutti rivolti, diciamo, al sociale, siano stati cassati tutti, eccetto il contentino che è stato dato prendendo 500 euro al povero Carmelo, quale insomma se ne farà una ragione, ma al di là di quello mi ha dato molto fastidio, perché forse parlandone prima o cosa, si poteva così avere un occhio di riguardo per questi problemi qua. È vero che poi strada facendo si può intervenire o cose eccetera, però insomma si poteva anche intervenire diversamente adesso. Bon, io non me la sento, dico subito, di votare a favore di questo bilancio, per cui il mio voto sarà contrario, ma per questi motivi qua, per la mancanza di questa progettazione e poi il fatto che appunto mi ha dato un po' fastidio questo atteggiamento assunto dalla maggioranza sulla questione degli emendamenti che erano tutti rivolti appunto al sociale.
Grazie consigliere Ambrogio. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Occelli, prego.
Sì, ecco, volevo solo ribadire che per quanto riguarda le spese del personale, nutro un po' gli stessi dubbi di Spazio Savigliano, nel senso che secondo me bisognava fare, cioè questa è un po' una via di mezzo, quella della scelta sul personale, bisognava magari o puntare tutto sui dirigenti oppure lasciare un po' le cose come prima. Questa cosa fatta un po' a metà, avevo già detto all'epoca, mi lascia un attimino perplesso, però rimango col beneficio del dubbio, vedremo se porterà risultati. Per quanto riguarda i lavori pubblici, l'avevo già votato a favore e volevo fare un cenno sull'asfaltatura, che giustamente il consigliere Tesi ha notato che non sono ancora stati messi i soldi, però io confido che questi possano essere trovati, perché ce n'è veramente bisogno, cioè nel senso che poi sono cose che alla fine, se uno lascia andare, poi un altro anno bisogna spenderne, poi ancora, non basta il doppio, ancora di più, perché gli asfalti sono cose che si rovinano facilmente. E quindi per il discorso della vision che diceva il consigliere Ambrogio, credo che sia un po' un problema che viene imputato a tutte le amministrazioni, secondo me. E me ne rendo conto anche io dall'opposizione, cioè non è che uno deve essere stato sindaco per vederlo, perché Ma no. Comunque per questi motivi voterò astensione, anche se il consigliere Ambrogio magari pensava diversamente.
Grazie consigliere Occelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Pettarino?
Sì, grazie presidente. Sarò brevissimo, ma giusto per sottolineare due puntualizzazioni. Intanto credo che sia fatto bene, quindi la nostra sarà un rinnovo di fiducia, assolutamente, quindi in linea anche con la votazione del piano triennale voteremo a favore del bilancio di previsione. E sottolineo però, giusto mi conceda consigliere Ambrogio, no? Perché il discorso che fa lei giustamente è politico, si offende perché non abbiamo votato gli emendamenti e quindi boccia il bilancio di previsione. Mi lasci dire che mi fa un po' sorridere, anche perché poi ha votato a favore del piano triennale e non vota a favore del bilancio di previsione. Quindi tale mossa politica viene restituita in questo caso, per cui possiamo dire uno a uno, no? Però se vogliamo essere, visto che è stato critico nei confronti della nostra manovra, della nostra mossa, diciamo così, mi sembra un po' riduttivo, mi sembra di non considerare proprio esattamente tutto quello che il sindaco ci ha espresso abbastanza sinteticamente, ma in maniera chiara, su quello che è il bilancio di previsione. Detto ciò, io credo che sia un bilancio, come dicevo prima, coraggioso, che copre ampiamente tutte le aspettative che noi ci siamo preposti nel corso dell'anno, 12 mesi fa, e che ci aspettiamo nei mesi futuri. Credo sia coraggioso, lo dicevo prima, ci vuole un po' di coraggio, ma mi sembra anche in linea con quella che è la nostra vision, che è stata la nostra vision di un anno e mezzo fa, e quindi il voto è assolutamente a favore, nella speranza che tutte quelle cose che sono elencate si possano realizzare, con i cambi in corso d'opera, che sono sempre ben accetti, come ricordava sempre il consigliere Ambrogio nel suo intervento precedentemente. Grazie.
Grazie consigliere Pettavino. Ci sono altri interventi? Possiamo procedere alla votazione? Sindaco, prego.
Un minimo di replica. Come al solito dico che ci prendiamo nota di tutte quelle che sono le critiche e cerchiamo, laddove possibile, di intervenire, di migliorare, di fare. Una piccola notazione sull'Ocsea, sul discorso del gap dell'Ocsea. Quello è determinato dal fatto che le tariffe della Tari sono legate a delle previsioni, l'ARERA insomma che stabilisce qual è l'importo che dobbiamo dobbiamo praticare ai cittadini, mentre già quando abbiamo approvato quelle tariffe avevamo segnalato che non essendo possibile adeguarle, perché l'adeguamento si fa ogni 4 anni, sicuramente si sarebbe dovuto intervenire in futuro per colmare il gap, cosa che all'epoca avevamo detto speriamo di poter fare con i maggiori incassi da parte del ulteriori accertamenti di recuperi di tributi precedenti, cosa che però non possiamo fare in sede di bilancio preventivo, quindi dobbiamo per forza prevedere delle somme per coprire quel gap. La speranza è che poi quelle somme non si debbano spendere o si debbano spendere soltanto in parte, ma siano coperte da recuperi di tributi precedenti. Per quel che riguarda la Vision, dico al consigliere Ambrogio che diciamo anche un po' in conformità con quella che era la pratica della precedente amministrazione di cui il consigliere Ambrogio era sindaco, in sede di bilancio non puoi fare altro che esporre dei numeri. Tutto il contorno che è oggetto di discussione anche in questo Consiglio Comunale, anche in relazione ai documenti del bilancio, sono una serie di ragionamenti politici, a partire dal DUP, dallo stesso DUP, che è quello che fissa gli obiettivi. Possiamo soffermarci su alcuni dati, ma io penso che sia più importante, su alcuni dati più politici, sugli obiettivi, però sono quelli che abbiamo già stabilito nel programma iniziale dell'amministrazione, del sindaco. Penso che sia utile fare il punto una volta all'anno su quelli che sono il livello dell'indebitamento, su quello che è il livello del personale, su quello che è la percentuale di spesa del personale, sui dati di cui ho parlato poc'anzi. Oltretutto credo che quella che è la nostra vision della città sia anche abbastanza visibile dopo un anno e mezzo, più o meno un'identità di questa amministrazione alla città l'abbiamo data. Basta vedere quelle che sono le cose che abbiamo programmato per esempio per i lavori pubblici, per esempio per le manifestazioni, per esempio per la cultura, per esempio, possiamo dire anche alcune cose che abbiamo fatto sul sociale che non ci possono essere taciute, a partire dalle scuole paritarie, a partire dai rimborsi IRPEF, dall'aumento dei rimborsi IRPEF, ma anche altre cose come quello che è anche il ruolo che deve assumere una città nei confronti degli altri soggetti che operano nella nostra città per migliorare, per farla evolvere, da quello che deve essere il ruolo della nostra città nei confronti delle città vicine, da quello che è il ruolo che deve avere la nostra città nelle relazioni con le istituzioni superiori. Pensiamo, crediamo di aver dato un'impronta sicuramente criticabile, per carità, però anche abbastanza evidente di come vuole collocarsi la nostra città. Quindi non penso che manchi la visione, ecco.
Grazie sindaco, consigliere Ambrogio.
Per carità, hai fatto un intervento che potrebbe essere una ringa finale nella difesa del cosa, è bellissimo. Guarda, se avessi bisogno di un avvocato prenderei te, perché sei veramente bravo come avvocato. Comunque, voglio dire, a me per 5 anni hanno triturato i cotiledoni con la storia della Vision, tutti gli anni. Adesso ribalto anche lì, perché No, ma nel senso che la vision, ad esempio, lungo elenco di lavori pubblici, il discorso di prima, dobbiamo distinguere la realtà dal sogno, eccetera. Ma qual è la priorità che viene data, visto che i soldi per fare tutto assieme non ci sono? Cos'è? Fai prima la scuola o fai prima il palazzetto? Faccio un esempio banale, terra a terra. Ecco, quello voglio dire, di lì deriva tutto. Comunque, niente, adesso non voglio star lì a fare polemiche, anche perché siamo sotto Natale, siamo tutti più buoni. Sono contento che il grosso delle cose che state facendo continuate le cose che avevamo fatto noi, e quello non è una nota di biasimo, è una nota di merito, quindi cioè, per voi e per noi, che vuol dire che riconoscete che avevamo fatto delle cose positive e che voi vi siete presi l'impegno di continuare, quello è positivo. Spero che facendo queste cose si possa poi coronare il sogno che è comune a tutti, quello di migliorare tutti assieme questa città o cosa. Certo che avere una visione specifica o cosa, l'ho detto già prima, è una cosa molto complicata, molto difficile, anche perché ci sono troppe incognite, no? A cominciare da quella del governo, voglio dire, un governo che in un anno e mezzo, da quando è, ha già fatto 17 condoni fiscali, un governo che ha il Presidente del Consiglio che ha definito le tasse pizzo di Stato, capite che insomma non è tanto facilissimo fare delle programmazioni e andare avanti, perché non sa mai dove aspettarli questi qui. Ecco, e quindi capisco che c'è anche quella incognita lì. Dopodiché andiamo avanti così, per carità, io non voglio star lì a cosa. Non rispondo brevissimamente all'amico Pettavino, io non mi sono mica offeso, ci mancherebbe altro, insomma, io ho cominciato a fare politica, avevo 16 anni, il 15 febbraio, segnatevi la data, ne compio 72, quindi insomma, un po' di cose le ho viste, non mi sono mai offeso, mi hanno detto fate tutti i colori, insomma, ci mancherebbe altro. Ho detto che mi sono un po' risentito, ecco, un'altra cosa che mi sarei aspettato che almeno così per dare un segnale su qualcosa si votasse a favore, ma avete fatto quella scelta, benissimo, nessun problema.
Grazie consigliere D'Ambrogio. Possiamo mettere in votazione le due delibere? Ritengo di sì. Ricordo, come aveva già sottolineato il consigliere Zampetri, che entrambe le delibere sono state modificate grazie all'approvazione del sesto emendamento presentato dal gruppo Spazio Savigliano. Quindi passiamo all'approvazione per cui della prima delibera, che riguarda la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione relativo alla sezione strategica periodo 2023-2027 e alla sezione operativa periodo 2024-2026. Favorevoli? Allora, Racca, Garaventa, Giordana, Acti, Spettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Longo, Zampedri, Rubiolo, Portera. Astenuti? Occelli? Contrari? Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno. Anche in questo caso c'è l'immediata eseguibilità, quindi ripetiamo la votazione. Favorevoli? Favorevoli? Non vedo il voto di altri. Ripeterei la votazione, visto che... Allora, favorevoli per l'immediata eseguibilità? Unanimità dei presenti, grazie. Adesso passiamo alla successiva delibera, che invece è l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Anche in questo caso favorevoli? Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Longo, Zampedri, Rubiolo, Portera. Astenuti? Occelli? Contrari? Ambrogio, Tesio, Seliac e Calcagno. Anche in questo caso c'è l'immediata eseguibilità della delibera, per cui favorevoli in questo caso l'unanimità dei presenti. Grazie. Adesso passiamo all'ulteriore delibera, quella che riguarda l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, come modificato dal decreto legislativo numero 100 del 2017, che è revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2022, relazione dei risultati ottenuti, approvazione del piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Savigliano al 31/12/2022. Anche in questo caso la relazione del sindaco. Prego.
Buongiorno. Le partecipazioni relative all'anno 22 comprendono una serie di enti che sono partecipati da parte del comune e praticamente queste società sono la GEAC, l'Alpiacque S.P.A., la AETA Società Consortile Partecipazione Indiretta, Consorzio Agenform 13,70%, Azienda Turistica Locale del Cuneese. Non c'è nulla di nuovo rispetto alla la ricognizione di quelle che erano le partecipate dell'anno scorso, salvo una aggiunta dell'anno precedente, non dell'anno scorso, perché questo è riferito alla fine del 2022, salvo una aggiunta che riguarda Egea in seguito all'acquisto di numero 10 azioni, per cui siamo diventati partecipanti anche di questa società. E prendiamo atto, quindi, se si approva questa ricognizione con le caratteristiche specifiche previste dal decreto legislativo del numero 175 del 2016, praticamente prendiamo atto e manteniamo la propria nostra partecipazione nelle seguenti società in quanto utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di quest'ente e precisamente quelle che ho citato prima, prendendo inoltre atto che si inserisce la partecipazione in Egea a seguito dell'acquisto di numero 10 azioni.
Bene, la parola, grazie Sindaco, la parola adesso passa ai consiglieri. C'è qualche intervento in proposito riferito a questa delibera? No, non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Immediata eseguibilità anche per questa delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Adesso affrontiamo la penultima delibera, che è la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica, in questo caso ovviamente per portare all'approvazione. E la relazione sulla delibera la propone il sindaco. Prego.
È anche questa una delibera di ricognizione che poteva probabilmente forse sostanziarsi anche in una semplice relazione, ma poiché è sostanzialmente gemella rispetto a quella appena votata e riguarda i servizi pubblici locali a rilevanza economica, abbiamo ritenuta di sottoporla alla vera e propria votazione, ma solo ricognitiva, quindi presa d'atto di quello che è lo stato della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, secondo quello che è stabilito da un recente decreto legislativo del 2022 e questa ricognizione fa riferimento all'allegato dove, che mi sfugge in questo momento, cioè comunque c'è l'allegato che comprende, eccoli qua, i servizi che sono oggetto di dettagliata descrizione da parte dei vari settori, quindi abbiamo in particolare il servizio di ristorazione, il servizio di trasporto scolastico alunni e altri servizi che sono offerti dal comune e affidati. E quindi qua nell'allegato trovate lo stato in cui si trova ciascuno di questi servizi offerti e affido alla vostra valutazione questa delibera ricognitiva.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri, ringraziamo il sindaco per l'introduzione alla delibera. Non vedo interventi da parte dei consiglieri e delle consigliere, quindi procederei alla votazione. Favorevoli? Anche in questo caso unanimità dei presenti. Facciamo anche per questa delibera l'immediata eseguibilità, per cui favorevoli? Nuovamente unanimità dei presenti. Affrontiamo adesso, prima di esaminare la mozione, affrontiamo la delibera che vi è stata trasmessa in via urgente nella giornata di ieri e riguarda l'approvazione dello schema di concessione in uso gratuito di porzione dell'immobile comunale denominato ex convento di San Domenico, sito in via Cravetta 1, a favore dell'Università degli Studi di Torino per la riqualificazione nel programma Reinventing Unito e lo sviluppo del polo cuneese. Anche in questo caso la relazione spetta al sindaco. Prego.
Stiamo parlando dell'edificio di Piazza Nizza, che è visibile da Piazza Nizza, dove oggi c'è la protezione civile e c'è anche la scuola di modellismo, e sul quale è previsto un intervento importante dell'università. L'edificio è del comune, tuttavia l'università, per poter intervenire e accedere ad una serie di finanziamenti, ha necessità di avere un titolo per poter usare questo bene e giustificare il fatto di ottenere dei finanziamenti per quel bene. E c'era già stata un'approvazione di uno schema di concessione, io in quell'occasione non facevo parte del Consiglio Comunale.
Cortesia, consigliere Ambrogio, fuori microfono. Prego, sindaco, proceda.
Questo schema ha bisogno di modifiche perché, e quindi praticamente così come è stato approvato non può essere utilizzato, anche per quello che necessita oggi l'università, ha bisogno di una concessione che sia un po' più lunga rispetto a quella allora prevista, anche perché gli interventi sono ingenti e quindi deve giustificare di poter utilizzare il bene per almeno 30 anni. Ecco quindi che prevediamo una convenzione in uso gratuito per 30 anni. Gli investimenti di ristrutturazione che saranno fatti comportano investimenti per complessivi previsti 4.700.000, che quindi vanno a beneficio del patrimonio comunale e su cui occorrerà poi che il comune faccia la propria parte per una porzione piccola e per il supporto nella viabilità. Detto questo, sottopongo la vostra approvazione questo schema di concessione che penso sia di grandissima utilità. Il godimento in senso giuridico del bene in capo al comune sarà molto tardi, ma dal punto di vista del prestigio della città, del prestigio dell'edificio, del decoro di quella piazza e delle ambizioni che l'università coltiva sulla nostra città, è sicuramente di grandissimo, elevatissimo impatto. Quindi ritengo che sia doveroso approvarlo.
Grazie sindaco. Prego consigliere Ambrogio.
Ma allora mi fa molto piacere e voterò convintamente a favore di questa di questa delibera, anche perché era una cosa che avevamo cominciato noi. Il fatto che si debba rifare, perché non è che eravamo dei pasticcioni, perché allora avevamo concordato in un certo modo, poi si vede che questi qua ci hanno ripensato, eccetera. Ad esempio, dai 20 ai 30 anni va benissimo. Da noi non c'era la porzione riservata al comune, c'era l'università ristruttura tutto e usa tutto. Quando non usa questi locali possono essere usati gratuitamente dal comune, che era una cosa che avevamo chiesto, eccetera, eccetera. Ma va benissimo queste modifiche che avete fatto, vanno benissimo. Ecco, questo mi induce però a fare un ragionamento più profondo, perché questo non è soltanto la ristrutturazione di un immobile storico e di pregio della nostra città, è ipotecare un pezzo di futuro, perché vuol dire che si potenzia l'università a Savigliano, vuol dire che l'università avrà a disposizione più spazi, più aule e quindi vorrà dire più studenti. Se poi aggiungiamo a questo i 32 alloggi, i mini alloggi per l'edilizia lì dell'Iseo, come si chiama, dell'Edisu nel Palazzo Anna d'Usseglio, lì dove c'erano gli ufficiali una volta, vuol dire che darà un'impronta di un certo tipo alla nostra città. Se poi dopo a questo aggiungiamo il fatto che, speriamo, vada avanti il discorso dell'ospedale nuovo, quindi vorrà dire medici, insomma, in futuro che io non vedrò più perché sono arrivato al capolinea quasi, no? Ma gli anni passano, e voi invece che siete giovani avrete ancora modo di vederlo. Quindi va benissimo questa cosa, votiamolo unanimemente, è una cosa molto importante per la nostra città. Ripeto, sicuramente per il recupero di questo immobile, ma anche perché ipotechiamo un pezzo di futuro, perché vuol dire che l'università si potenzia, ecco, più studenti, e quindi insomma si innesterà poi quel volano, negozi, eccetera, eccetera.
Grazie consigliere Ambrogio. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri e delle consigliere? No? Quindi possiamo... Consigliere Tesio, prego.
Sì, grazie Presidente. Annunciamo che il nostro voto sarà favorevole. Il nostro voto sarà favorevole in parte perché, come ha già detto il consigliere Ambrogio, è un discorso che è stato iniziato qualche anno fa, è stato adesso modificato, sottolineo, ma l'abbiamo già detto, quindi è una ripetizione. Riteniamo che sia importante poi stanziare i fondi, quelli che saranno, insomma, si parlava di un ordine di grandezza di 500-600 mila euro, perché oltre all'Università Savigliano anche il CEMI, che appunto è un'eccellenza, molte volte probabilmente non ce ne rendiamo conto quanto comunque sia conosciuto anche al di fuori della città, e quale sia il livello di specializzazione che c'è all'interno della scuola. E quindi credo possa essere un'ottima sinergia il CEMI e l'università. L'importante è non lasciarlo troppo senza sede, ed è il motivo per cui vi invitiamo poi appunto a progettare e a stanziare, in modo che i lavori possano procedere di pari passo.
Grazie consigliere Tesio. Prego, l'intervento dell'assessore Federica Brizio.
Aggiungo solo in riferimento a quello che diceva il consigliere Ambrogio, i locali dell'università ristrutturati, utilizzati dall'università, saranno sempre a disposizione anche del comune quando non sono utilizzati. In più avremo una parte solo per il comune.
Possiamo dichiarare chiusa anche la discussione su questa delibera e quindi procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti, quindi anche in questo caso dobbiamo procedere all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Quindi rimane l'ultimo punto all'ordine del giorno. Intanto ricordo al pubblico che stasera, e ne approfitto per ringraziarli, erano presenti i funzionari del Comune, sia dell'ufficio urbanistica che ovviamente dell'ufficio di ragioneria e del bilancio, oltre all'ufficio legale, e quindi adesso, visto che possono lasciare l'aula, in parte l'hanno già lasciata alla fine delle delibere che li riguardavano, possiamo procedere invece noi come ultimo punto all'ordine del giorno a sentire la mozione che è stata presentata dal consigliere Giulio Ambrogio in merito alla modifica dei termini di discussione delle interrogazioni e delle interpellanze. Lascio la parola al consigliere Ambrogio per illustrare la mozione.
Grazie signor Presidente, ma io do per letta la... No, ma aspetta, la spiego.
Io gradirei che ribadisco che quando uno ha il microfono parla, chi non ha il microfono, visto che sindaco. Siamo... Ma questo vale anche per il consigliere Ambrogio che in più occasioni ha fatto lo stesso tipo di atteggiamento in questo caso. Prego consigliere.
No, dico nel senso che la do per letta, però la spiego, se volete che la legga, la leggo. So, scritta, non l'ho scritta io, in italiano un po' approssimativo, ma va bene. Insomma, allora, vorrei iniziare, se mi è consentito, parafrasando il discorso che fece Vittorio Emanuele II il 1 gennaio del 59, quando disse il famoso discorso della corona: non possiamo restare insensibili a questo grido di dolore che da ogni parte d'Italia si innalza verso noi. Io, parafrasando, non sono potuto restare insensibile alla veemenza con cui il nostro sindaco la volta scorsa ha stigmatizzato il fatto che la passata amministrazione avesse ridotto in modo proditoriamente, diciamo così, non lo dico io, l'ho detto io, cancelliamo proditoriamente, modificato il tempo del riservato alle opposizioni, perché in genere possono anche fare la maggioranza le interrogazioni, però di norma non le fanno, portandolo da 2 ore a 1 ora e mezza. E effettivamente è vero, perché si era, penalizzato, diciamo, lo spazio riservato al corso. Allora ha detto, ha ragione il nostro sindaco, è stato un errore, riportiamo di nuovo a 2 ore, anche se a dirvela proprio tutta, la mia idea sarebbe un'altra, la butto lì perché so che anche tra la maggioranza qualcuno la pensa così. Dipendesse da me, non metterai nessun limite alle interrogazioni, mettendole però alla fine del trattamento dei vari punti all'ordine del giorno. Di questa cosa si era già parlato a suo tempo, però era stata bocciata perché allora, prima ancora che venisse trasmesso in diretta il coso, i giornali vengono lì, poi dopo, eccetera, insomma, c'era, però la cosa poi non aveva avuto successo e la cosa era finita lì. Comunque, qua si tratta di riportare le interrogazioni da 1 ora e mezza a 2 ore come erano prima e quindi è un favore che facciamo al nostro sindaco che ha perorato con forza questa causa se questa mozione viene approvata la prossima volta verrà portata la delibera in consiglio in cui si attua quanto deciso adesso. Qualora la delibera venisse bocciata, presenterò io ex articolo 14 la delibera la prossima volta.
Prego, sindaco.
Sì, probabilmente era questa la strada giusta, presentare, però va bene anche questa. Va bene anche questa e mi fa anche piacere. Questa mozione potrebbe sembrare poco interessante o addirittura noiosa per chi sta seguendo il Consiglio Comunale. Ma come ha già dimostrato l'introduzione del consigliere Ambrogio, credo che potrà destare un interesse stuzzicante per chi resta in ascolto. Devo fare una premessa, anche se mi ha già aiutato il consigliere Ambrogio. Circa 3 anni e mezzo fa, l'amministrazione Ambrogio aveva presentato una proposta di modifica del regolamento comunale. La bozza prevedeva, tra l'altro, la necessità della firma di 3 consiglieri e non più di uno, e non più un solo consigliere, per presentare una mozione in consiglio, proprio come questa. La riduzione del tempo delle interrogazioni e delle interpellanze da 2 ore a 1 ora e mezza. In tale occasione si era ipotizzato anche di spostare le interrogazioni in coda al Consiglio e anche di eliminare la necessità del quorum
nella fase delle interrogazioni. Quindi immaginiamo il Consiglio, il numero legale, immaginiamo quindi il Consiglio, finiscono le delibere, iniziano le interrogazioni, tutti se ne possono andare, resta l'interrogante e l'assessore che risponde. Quale interesse ci può essere? Come consigliere di opposizione mi sono battuto contro queste modifiche, prospettando di non votare la delibera, che peraltro riguardava diverse altre correzioni, che invece erano importanti e giuste. E siamo tutti consapevoli che è istituzionalmente opportuno che si faccia ogni sforzo per approvare le modifiche dei regolamenti all'unanimità. Anche quello, per quello mi era dispiaciuto un po' la volta scorsa del voto contrario del consigliere Ambrogio. Alla fine della trattativa ero riuscito a evitare che il numero di firme necessarie per presentare le mozioni fosse portato a 3. Sicché ancora adesso basta la firma di un solo consigliere per presentare una mozione al Consiglio Comunale. Siamo riusciti a evitare che le interrogazioni e le interpellanze fossero posticipate alla fine del Consiglio e anche a evitare che fosse escluso il quorum, il numero legale, dalle interrogazioni e interpellanze. Avendo ottenuto questo e al fine di ottenere questo, ho votato a favore di quella delibera, precisando infatti a verbale che non era per me la soluzione ottimale. Oggi ci troviamo nella singolare situazione per cui il consigliere ed ex sindaco Giulio Ambrogio chiede a me quello che io invano avevo chiesto a lui e alla sua maggioranza 3 anni fa. Ossia mi chiede di riportare a 2 ore il tempo delle interrogazioni e delle interpellanze. Posso dire, mi perdonate questa nota personale, che questa vicenda 3 anni fa mi aveva lasciato notevole amarezza. Non tanto la riduzione in sé da 2 ore a 1 ora e mezza che mi aveva avvilito, quanto il fatto di vedere chi allora era maggioranza così fortemente orientato a ridurre i poteri, la forza, la visibilità dei consiglieri di minoranza. È giusto evitare gli ostruzionismi pretestuosi. È sbagliatissimo negare spazi e tempi equi e al momento giusto ai consiglieri di opposizione. Questa amarezza, peraltro, era stata determinante sulla mia persona, insieme a un paio di altri accadimenti, nell'indurmi a ricandidarmi per la guida di questa città. Scrive il consigliere Ambrogio nella sua mozione che la scelta di passare da 2 ore a 1 ora e mezza 3 anni fa sarebbe stata un errore. Per me non è stato un errore, è stata una scelta politica poco lungimirante e anche un po', almeno questa è stata la sensazione che ho avuto, un po' supponente. Sembrava proprio di percepire in modo palpabile la convinzione che chi era allora maggioranza sarebbe stato sempre maggioranza e chi invece era minoranza sarebbe stato sempre minoranza. Noi non dobbiamo cadere nella stessa trappola psicologica, secondo me. Rivolgo ora una domanda al consigliere Ambrogio. Questa mozione è presentata per opportunismo politico, visto che ora è minoranza, è parte della minoranza, oppure per sano amore per la democrazia? Nel primo caso si giustifica una certa fretta, nel secondo caso egli stesso dovrebbe chiedere che la regola, come tutte le regole che riguardano tutti, si introduca a fine consiliatura per quelle successive, in modo tale che chi le valuta e le vota lo faccia con animo sereno, senza poter sapere chi di questa regola potrà giovarsi e chi invece dolersi. Confido di avere una risposta su questa cosa. La mia risposta rispetto alla mozione è chiara. Io ero e sono favorevole. In un'ora e mezzo non ci stanno due interpellanze. E ciò è penalizzante per la minoranza, soprattutto quando il Consiglio Comunale non si tiene da due mesi. E mi fa enorme piacere constatare che il consigliere ed ex sindaco Ambrogio si sia ravveduto su questo punto e finalmente sia venuto dalla mia parte. E anzi, la soddisfazione per me è doppia. È doppia perché egli mi sta chiedendo questa cosa, è già un motivo di soddisfazione, ma me lo sta chiedendo con una mozione che egli può presentare con la sua sola firma, senza dover cercare la firma di altri due consiglieri, grazie a una battaglia che io avevo condotto nei suoi confronti. Forse ci voleva che passasse in minoranza per capire certe cose, ma sento comunque il dovere di ringraziare il consigliere Ambrogio per il suo lodevole ravvedimento. Concludo con tre raccomandazioni. Uno, non vorrei che questa richiesta di riportare il tempo delle interrogazioni da un'ora e mezzo a due ore fosse il cavallo di Troia per tornare a discutere di posticipare le interrogazioni, e questo l'ho già avvertito nella presentazione, le interrogazioni alla fine del Consiglio, oppure per togliere il quorum alla fase delle interrogazioni. Se è così, il mio voto è contrario. Piuttosto mi tengo l'ora e mezzo, ma le interrogazioni si fanno all'inizio del Consiglio con la generalità dei consiglieri presenti. Secondo, quando si fa una modifica al regolamento, è opportuno che si cerchi la massima concordia tra tutti e si punti ad avere l'unanimità. Il consigliere Ambrogio sul punto si era avveduto e lo si è capito molto bene, molto di più, nella prima mozione che ha presentato, sono state protocollate due. Molti consiglieri sono qui per la prima volta e quindi bisogna vedere cosa ne pensano. Tre anni fa era stato in particolare il Partito Democratico a insistere per ridurre le interrogazioni e interpellanze a un'ora e mezzo. Non lo ricordo. Adesso qui il Partito Democratico non è presente, ma vi sono due consiglieri che sono stati eletti nel Partito Democratico e occorre capire come la pensano. Terza cosa, abbiamo appena cambiato il regolamento del Consiglio Comunale per introdurre la diretta streaming e per qualche altro aggiustamento. Non possiamo dare ai nostri cittadini la sensazione di non avere le idee chiare sulle nostre regole e metter mano al regolamento tutte le volte che viene un'idea a un consigliere. Sicché a questo punto, se mi incaricherete votando la mozione, io attiverò la procedura e farò un passo indietro. Questa non è una questione, questa è una questione consiliare e non una questione amministrativa. Io nelle commissioni non ho nemmeno il voto. Voterò poi alla fine in consiglio comunale se mi porterete un testo accoglibile. Suggerisco a tutti i consiglieri di esaminare bene l'intero testo del regolamento, individuare eventuali correttivi, elisioni e possibili integrazioni. Insomma, chi vuole introdurre qualche novità o correggere qualcosa, parli adesso o taccia per sempre, almeno in questa consigliatura. Dopodiché, trovatevi due o tre volte in commissioni, soppesate ogni dettaglio e trovate una condivisione su tutti i punti da valutare. E a quel punto portate il testo concordato in votazione in consiglio. E speriamo in questo modo di avere un regolamento destinato a durare a lungo, senza più bisogno di nuovi interventi.
Grazie Sindaco. Ci sono delle consigliere o dei consiglieri che intendono intervenire su questa mozione? Consigliere Ambrogio, prego.
Fatto un discorso a metà strada tra l'arringa finale di un processo di un avvocato e i consigli che un buon padre spirituale dà a chi si genuflette e chiede appunto lumi per la cosa. mi è sembrato di ritornare quando avevo 16 anni, che allora frequentavo i padri spirituali, ma poi tra i 16 e i 18 ho smesso, quindi sei stato bravo perché mi hai fatto ritornare indietro con la mente o cosa. Allora, non facciamola tanto lunga. Io riconosco che effettivamente ridurre il tempo per la all'opposizione è comunque un errore, giusto? Riconosco. Guarda che se uno riconosce i suoi errori non è una cosa negativa, No, non lo faccio per tornaconto, ok? Lo faccio perché amo la democrazia, come tutti sanno. Del resto sono il secondo più buono di Savigliano, abbi pazienza. Andrai a fare delle cose per tornaconto? No. Don Raina, vabbè, lo sanno tutti. Adesso, a parte gli scherzi.
Lascerei
comunque
l'intervento.
Il fatto delle interrogazioni prima, dopo, cosa, non è per una cosa così drammatica, perché ci sono dei consigli, ad esempio io sono stato 10 anni in provincia, le facevamo dopo. È vero che poi dopo una certa ora, no, andiamo via, basta, e quindi magari a luglio discutavamo lo sgombero neve, perché capitava quello, no? Ecco, è vero. Altri posti come a Cuneo fanno il consiglio in due volte, fanno una sera dove fanno il question time, tutte le interrogazioni, ordine del giorno, e l'altro dove fanno, però noi siamo piccoli, insomma non è il caso di fare quelle cose. Comunque va bene così. Per carità, qua non fa già tanto lungo, è stato solo di capire se vogliamo lasciare, anche perché poi stiamo parlando di mezz'ora, non è una questione di Stato. È vero che mezz'ora, insomma, nelle nostre discussioni va e viene, è meglio che venga che vada, insomma, d'accordo. Ecco, però si tratta di riportare cosa a 2 ore come era prima e bom, poi la bocciate, viviamo lo stesso, non c'è nessun problema. Cioè, no. Non so, hai fatto un discorso che sembrava che in ballo ci fosse le magnifiche sorti progressive, non parai, è una questione di normalità. Ho votato contro, te lo ripeto, perché il fatto che ci fosse bisogno di tre firme per gli ordini del giorno vuol dire che non tutti i consiglieri sono sullo stesso piano, sono quelli di serie A e quelli di serie B. Quindi quello è vero perché uno che è da solo non potrà, teoricamente non potrà mai presentare nessun ordine del giorno. Chiaro? Hai fatto bene a fare la battaglia per impedire che anche le interrogazioni e le cose avessero quella cosa lì, certo. Sì. Vorrei anche sentire il capogruppo di... No, scherzo, dai, no, boh, è una provocazione. No.
Se uno vuole, assessore Ferraro vuole intervenire. Prego.
Sono sempre zitto. No, sono, siccome in quella vicenda l'ho vissuta come capogruppo nella vecchia maggioranza insieme a Pasquale Portolese, io ho un estratto che ho fatto chiedendo all'ufficio delibera di quella discussione. Mi è dispiaciuto. Potevo portarla così, la distribuivo a tutti i consiglieri e si rendevano conto di come è andata la vicenda, perché in quel verbale c'è scritta tutta la vicenda, il mandato che avevo avuto dal sindaco, che avevamo avuto insieme al mio collega Pasquale Portolese, e lì la vicenda viene bene, ecco, e quindi bene ha fatto il sindaco secondo me, anche se poi è ovvio che quando uno, non è che perché adesso lo voglio elogiare perché sono dalla sua parte, perché comunque su questa vicenda, anche se tu l'hai definita una ringa di tribunale, io credo che abbia dato, e credo che poi i cittadini se avranno seguito questa cosa qui, hanno dato il giusto valore alla vicenda, perché poi il dato di fatto è, se vogliamo essere onesti, visto che siamo, cioè, litighiamo ma poi siamo sempre amici, però il mandato era quello. Questa opposizione rompe le balle, più la riduciamo meglio è. Questo era il senso di quel verbale. Quindi è inutile che ci giriamo intorno, perché dagli atti emerge quello. Quindi sono state fatte dichiarazioni in Consiglio Comunale, quindi tutti possono prendere poi visione. Però finiamola lì adesso. Credo che l'apertura del sindaco abbia dato...
Consigliere Ambrogio, prego.
Non so dire... La mano per...
Noi avevamo
Bisogna, deve accendere il microfono, consigliere Ambrogio.
No, voglio
prego,
dire che noi avevamo un'altra opposizione.
Silenzio.
Avevamo un'altra opposizione.
Prego i consiglieri di fare silenzio.
Non avevamo l'opposizione costruttiva che c'è adesso, eh? Avevamo un'altra opposizione noi. No, ma non mi riferisco a te, sai benissimo che mi riferisco.
Il dibattito.
Cioè tutti i momenti richieste di accesso agli atti 10 anni indietro, è stato un periodo che avevamo gli uffici paralizzati, cioè lasciamo perdere. No, no, è così, lo sai benissimo anche tu, che avevamo un altro tipo di opposizione, almeno per 3 anni l'abbiamo avuta. Chiaro? Adesso noi ci sforziamo di fare l'opposizione come Dio comanda, però voglio dire, anche il clima mi pare sia un po' diverso e c'è un'altra situazione o cosa, dai. È vero? Quindi, insomma, poi ogni periodo ha la sua storia, la sua persona, non si possono fare poi dei paragoni. Comunque, non facciamola tanto lunga, anche perché sono le 10:10.
C'è il consigliere Celli che ha chiesto di parlare, infatti.
Scusi, consigliere Ambrogio, ma lei quindi stabilirebbe le regole in base a quale opposizione c'è? Se la prossima volta lei è di nuovo sindaco e c'è di nuovo Gioffredo in consiglio comunale, torniamo all'ora e mezza? E poi adesso vuole andare a dormire, se avessimo fatto mezz'ora in più di interrogazioni,
no,
non andrebbe ancora a dormire. Ma dai, ma a sto punto volevo stenermi, ma voto contro.
Finito il consiglio puoi anche andare al night, eh? Non è che devi andare obbligatoriamente a dormire.
Consigliere Ambrogio, abbia pazienza, ha fatto 4 interventi sulla mozione, lasci che anche gli altri consiglieri possano esprimere i loro concetti, perché non è una cosa così soggettiva. Il consigliere Tesio ha chiesto la parola, consigliere Occelli avrà terminato. Consigliere Tesio, prego.
Grazie, noto che la situazione si è un po' ingarbugliata con l'ilarità dopo l'intervento di Ferraro. E faccio, niente, era una battuta. Allora, faccio solo 2 considerazioni, visto che sono stato anche tirato in causa. Dico cosa penso, nonostante all'epoca io non abbia votato, perché ero assessore e facevo parte eletto nel Partito Democratico, di cui faccio ancora parte, perché nonostante siamo una lista civica nessuno ha mai rinnegato la propria provenienza di noi. Per quanto invece riguarda il ragionamento, sono assolutamente d'accordo invece sulle 2 ore. All'epoca avessi dovuto votare, sarei stato molto in difficoltà a votare una riduzione dall'ora e mezza. Personalmente non prendo in considerazione l'idea di spostare le interrogazioni alla fine, e sono invece assolutamente convinto che serva al quorum, soprattutto perché altrimenti l'interpellanza non ha senso. L'interpellanza è poco utilizzata adesso rispetto all'interrogazione, però comunque permette, in un consiglio comunale che funziona e che insomma discute, di esprimersi su posizioni diverse e trovare magari una quadra. Nel ragionamento fatto dal sindaco, molto accalorato, rilevo solo 2 inesattezze, nel senso che lei dice di posticipare alla prossima consigliatura, che non è neanche sbagliato. No. Sì. Segnalo solo che per il regolamento di contabilità che abbiamo approvato la scorsa volta, questo ragionamento non era valido, quindi per me è indifferente, ma io farei valere da subito, proprio nell'ottica di riparare un errore su cui mi sembra che siamo tutti abbastanza d'accordo. E, per il resto, non so se vogliamo, visto che nella mozione può solo parlare il consigliere, penso che ho espresso l'idea del mio gruppo, quindi siamo favorevoli. Sì.
Bene. Ci sono per caso altri interventi da parte delle consigliere e dei consiglieri? Consigliere Zampedri, prego.
Io mi sento di condividere completamente le motivazioni che appena ha riportato adesso il consigliere Tesio, e quindi anche il mio voto sarà favorevole.
Grazie, quindi consigliere Ambrogio,
grazie,
prego.
Grazie Presidente. Allora, una mezz'ora in più di tempo è comunque un modo per garantire un adeguato spazio alla minoranza, comunque affinché possa esprimere secondo noi le proprie posizioni in modo esaustivo. Questo non solo rafforza i principi democratici, ma contribuisce anche a correggere eventuali diselenimenti precedentemente trascurati, come anche ammessi dal proponente. Si potrebbe anche sottolineare che la correzione di errori passati è comunque un segno di grande maturità e di volontà di migliorare il funzionamento del processo decisionale. Un tempo più ampio per le interrogazioni, secondo noi, può favorire comunque un dibattito più equo e completo, consentendo a tutti i membri del Consiglio di esprimere le proprie opinioni e di contribuire in modo significativo alle decisioni in corso per il bene della comunità. Quindi noi siamo a favore.
Grazie consigliere Ambrogio. Questa volta penso si possa mettere in votazione. A questo punto favorevoli? No. Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno, Racca, Galaventa, Giordana, Actis, Pettarino, Gandolfo, Illois, Ambrogio, Longo, Zampedri, Rubiolo, Fortera. Astenuti? Contrari? Consigliere Occelli. Grazie, intanto ne approfitto per augurare a tutti i cittadini che ci seguono in streaming un buon Natale, passare di queste festività in serenità, sperando che il nuovo anno ci porti anche delle buone notizie per noi, per l'amministrazione e ovviamente per tutta la città. Grazie e ci rivediamo nel 2024. Arrivederci.